voglio star con te. E questo son sicuro. E sono stati belli tutti quei momenti che camminammo insieme. Io pensavo che accettare te fosse stato poco importante. Invece mi sbagliavo, io non comprendevo che eri tutto per me. Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me. Ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora piango pensando a te, Gesù.
Pieno di luce, dove esiste pace, dove puoi entrare, se mi accetti nel tuo cuore, non piangere per me, sarò sempre con te nel tuo cammino, ti prendo per mano, voglio stare con te, in quel luogo potrai entrare.
Con te adesso son sicuro. Come pensare che la vita possa terminare in un secondo? La vita a volte può durare solo un momento,
ma se tu vorrai, accettando, vivrai in eterno.
Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me. Ma comprendo che sono ancora in tempo poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora prego, pensando a te, Gesù.
Non andarti da me, io sono in quel luogo pieno di luce, dove esiste,
dove esiste
pace,
dove puoi stare,
se mi accetti nel tuo cuore, non piangere per me. Voglio star con te, in quel luogo potrai entrare, se resti con me, con me.
Io non ti lascerò, non ti abbandonerò.
Vogliamo stare con te, Gesù. Vogliamo stare con te oggi e tutti i giorni. Ti vogliamo tanto bene, Gesù. E abbiamo tanto bisogno di te. Amati fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti di nuovo al nostro programma dal vivo. E ciao, Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica. Come stai?
bene. Sto aspettando a sentire il tuo messaggio di oggi, perché lo so che è un messaggio che tutti abbiamo bisogno tanto, tanto. Tanti fratelli che chiedono preghiera per guarigione. Tutti i giorni riceviamo qualche richiesta di preghiera. E quindi voglio sentire questo messaggio, perché anche se da tanti anni ho visto persone guarite, conosco tante persone, testimonianze, che hanno ricevuto guarigione miracolosa, però lo so che ancora la mia fede non è sufficiente, ancora la mia fede non è arrivata lì per vedere tutte le persone guarite, subito, istantaneamente. Però voglio vedere questo. E oggi parleremo di guarigione. Quasi tutti i nostri fratelli qui nella missione sono fuori evangelizzando, però Giuseppe stai qui, Gesù è qui, Spirito Santo è qui.
Io sto qua a evangelizzare.
Grazie Gesù.
Amen.
E quindi voglio leggerti un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Alessandro. Lui chiede preghiera per una sorella e scrive: pace, amati fratelli e sorelle. Desidero condividere il messaggio pubblicato da una nostra sorella in Cristo. Mi chiamo Emanuela, ho 24 anni e ho bisogno urgentemente delle vostre preghiere, di un sostegno morale per andare avanti e combattere. Sono disperata. Ho la leucemia linfoblastica acuta e vorrei guarire. Ho tanta voglia di vivere e vi chiedo di pregare per me. E poi ci ha mandato anche la fotografia di Emanuela. E ha detto che sta cercando di mettersi in contatto con lei. E speriamo che lei sta ascoltando oggi. Se ci stai ascoltando, Emanuela, ti vogliamo bene. Abbiamo già pregato per te e pregheremo finché vediamo la guarigione finale completamente manifestata.
Amen. Ti amiamo, Emanuela.
Amen.
Occhio su Gesù, che il Signore ha già mandato il miracolo.
Amen. E oggi ci uniamo in preghiera per questa guarigione, anche per tutti voi fratelli che avete scritto, tutti voi che avete malattie. Non importa che tipo di malattie, vogliamo vedere, manifestare la guarigione miracolosa di Dio. E per questo voglio chiedere qualche domanda a te, Giuseppe, riguardo come funziona la guarigione miracolosa. Cosa dobbiamo fare per riceverla?
Beh, dobbiamo essere perfetti, fare opere buone, ripetere preghiere, essere religiosi al 100%.
Allora, ciao, nessuno sarà mai guarito.
Ok, questo è il contrario di quello che devi fare. Cioè, quel che dobbiamo fare per essere guariti è esattamente niente, è già stato fatto tutto sulla croce. Dobbiamo solo ricevere, Gesù l'ha già mandata 2000 anni fa, è solamente la nostra mente carnale, che è spesso il microfono dove il diavolo parla, che ci dice che non abbiamo la fede, che non è possibile, che è difficile, che siamo peccatori, che non siamo religiosi abbastanza, non andiamo in chiesa abbastanza, non siamo buoni abbastanza, non digiuniamo abbastanza.
È vero, non siamo buoni, non digiuniamo, non preghiamo abbastanza, è tutto vero.
Sì, d'accordo, ma è appunto perché siamo così conciati come un disastro che Gesù è venuto a morire sulla croce per salvarci. Non è che Gesù ci ha salvato perché eravamo buoni, eravamo religiosi, facevamo opere buone, no. Ci ha salvato perché facevamo niente di buono, meritavamo l'inferno, eravamo buoni a nulla e ci ha salvato per questo motivo. Abbiamo solo detto: Gesù salvami, basta. Gesù non ci ha detto: per essere salvato devi digiunare, devi pregare, devi essere battezzato nell'acqua pentecostale, nell'acqua cattolica. Non è niente di tutto questo.
No, infatti la salvezza sappiamo tutti che è per grazia, però la guarigione anche è per grazia?
Anche quella è per grazia.
Senza opere niente?
Senza opere. Assolutamente, infatti se tu vedi nel greco, Nuovo Testamento greco, quando dice la parola salvezza, in greco si dice soso, la salvezza.
Okay.
E sai come si dice guarigione?
No.
Soso.
È lo stesso.
Esattamente lo stesso. Ogni volta che leggi salvezza vuol dire anche guarigione.
Wow.
Quindi vieni guarito allo stesso modo di come viene salvato, cioè facendo niente, solamente prendo il cuore a Gesù.
Allora, dentro la salvezza Gesù ha compreso anche la guarigione?
Anche la guarigione.
Wow, grazie Gesù.
Però siccome la salvezza è la salvezza dell'anima, quindi sì, quella non si può perdere perché è basata sul sangue di Gesù, invece la guarigione della carne non è la guarigione dell'anima, ma è la guarigione della carne. Questa va e viene. Questo si può perdere in base alla nostra condotta.
Allora, se Gesù è morto per la nostra salvezza e anche la nostra guarigione, come mai tanta gente crede e è salvata, però tanta gente non è guarita?
E perché?
Se una cosa, se solo una.
Perché sono due cose diverse. Gesù è morto sulla croce per quello che noi non potevamo fare, cioè la salvezza. Uh-huh. E sulla croce, come dice in 1 Pietro 2,24, tramite le sue lividure siamo stati guariti. La carne, frustata, torturata di Gesù sulla croce, era per la guarigione della nostra carne. Un po' come quando fa la comunione, il pane è per la guarigione del corpo, uh-huh. E il vino è per la guarigione dell'anima, rappresenta il sangue di Gesù.
1 Pietro 2,24, possiamo leggerlo?
Sì.
2,24. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti.
Quindi le lividure di Gesù sulla croce ci guariscono.
Mm-hmm. Sì. 1 Pietro 2,24.
Bene. C'è altri punti?
Sì. Voglio chiederti, per cominciare dall'inizio, le malattie che noi abbiamo vengono dai nostri peccati o vengono dal diavolo o vengono da Dio? Perché alcuni dicono anche che vengono da Dio come una punizione per i nostri peccati o anche come una benedizione per insegnarci lezioni della vita.
No, le malattie vengono o dai nostri peccati o dal diavolo. Dio non dà malattie. A volte Dio toglie la protezione e quindi il diavolo ti porta la malattia. Come il Signore sta togliendo la protezione alla Chiesa mondiale, verrà l'Anticristo, la distruggerà per via dei loro peccati. Uh-huh. Ma non è Dio che ha creato il diavolo, queste cose qui. Il diavolo si è creato da solo perché si è allontanato dalla luce, e i peccati nostri sono a creazione nostra perché non camminiamo in Gesù. Quindi Dio non manda le malattie. Infatti dammi una scrittura, Atti 10:38, guarda.
Atti
10:38.
Ok. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui.
Quindi Gesù andò attorno sanando tutti quelli che erano oppressi dal diavolo.
Wow.
Qui mostra che la malattia è una oppressione, yeah, del diavolo.
Sì.
Non dice sanando quelli che erano oppressi da Dio.
No, oppressi dal diavolo.
Quindi la malattia è un'oppressione demoniaca, non divina. Dio non dà le malattie. Quindi ci sono oggi molte religioni che predicano la malattia per insegnarti delle lezioni: Dio ha permesso questa morte, Dio ha permesso questo incidente autostradale, Dio ha permesso che un figlio è nato handicappato, Dio ha permesso che tuo marito è morto di cancro perché Dio sa quello che fa, le sue vie sono infinite, noi non possiamo capire, bla bla bla, sono tutte bugie, bugie religiose. Dio non manda cancri, Dio manda sanazione, è il diavolo che manda i cancri. Uh-huh. Va bene, infatti che vediamo Gesù va da tutte le parti facendo del bene, non facendo del male. Da quale parte del Nuovo Testamento vediamo che dice Gesù dice, oh, tu sei peccatore, quindi eccoti un cancro.
Sì.
Tu hai sbagliato, eccoti un incidente stradale. Voi dovete imparare una lezione, tuo figlio muore. Non niente affatto. Gesù era quello che andava in giro a guarire. Quindi sono bugie religiose che Dio permette le malattie per insegnarci lezioni. Dio ci imparerà lezioni attraverso anche il diavolo, ma non è che Dio che vuole che viene il diavolo. Dio ci insegnerà delle lezioni anche su un letto di malattia, ma non è che ha mandato la malattia.
Sì.
Dio sfrutterà anche il male per insegnarci lezioni, ma non è che manda il male. Va bene, noi vediamo in Matteo 8,16, dice, venuta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Gesù scaccia gli spiriti con la parola. Ce l'hai Matteo 8?
Amen.
Lo leggo io, guarda.
Sì.
Verso 17. Affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Capisci? Gesù è venuto per caricarsi delle infermità, non è venuto per scaricare infermità su di noi. E quello c'è già il diavolo per quello, non
sì,
ha bisogno dell'aiuto di Gesù. Dio non manda malattie, che questi religiosi stessero un po' zitti, che dicono che Dio usa la malattia, Dio manda la malattia, Dio permette la malattia. Ma allora, se è volontà di Dio che tu c'è la malattia, per quale motivo preghi Dio di essere guarito? Stai pregando contro Dio. Se Dio ti ha mandato il cancro, perché preghi di essere guarito? Stai pregando contro Dio.
È vero.
È ridicolo, va bene?
Devi accettarla, sì. Ma potrebbe essere che la gente è confusa perché nel Vecchio Testamento Dio ha mandato la malattia alla gente, allora pensano che è lo stesso oggi.
Ma innanzitutto il Vecchio Testamento, vabbè, anche il Nuovo Testamento, se vogliamo, c'è Jezebel in Apocalisse capitolo 2, che Dio l'ha buttata su un letto di infermità. Ma perché lei non ha voluto pentirsi, cioè per cercare di salvarla dall'inferno. Uh-huh. Quindi ci sono delle eccezioni, quando per salvare un'anima dall'inferno Dio gli manda la malattia, gli permette la malattia per fermarlo, per salvarlo dall'inferno. Ma io sarei dispostissimo a quello, se fosse il mio problema. Però quelle sono le eccezioni di Dio, capisci? Quindi normalmente Dio non lo fa assolutamente, però anche nel caso di Jezebel che Dio gli ha dato la malattia, in Apocalisse capitolo 2, noi vediamo che Gesù dice gli ho dato tempo per pentirsi, non ha voluto pentirsi, e perché non ha voluto pentirsi gli do una malattia perché si sveglia e non vada all'inferno.
Ok, allora non è che Dio ha mandato una malattia così al suo piacere?
No, quindi qualunque, se tu sei ammalato e dici ma io devo soffrire, ho cancro, ho pregato 100 volte, Dio non mi ha guarito, vuol dire che vuole che me lo tengo. No, è sbagliato. Se hai pregato 100 volte e ti sei pentito 100 volte, uh-huh, anche se ti sei pentito una volta sufficiente,
una volta, sì,
basta.
Sì.
Ecco la guarigione. Quindi, capisci, ci sono delle situazioni eccezionali, queste sono situazioni eccezionali, va bene? Come quando Dio, lo Spirito Santo, ha ucciso Anania e Safira, Atti capitolo 5. Cos'è, Dio in giro uccide la gente? No, per Anania e Safira le ha ucciso per salvare la Chiesa dall'ipocrisia del denaro. Uh-huh. Capisci? Quindi, ma normalmente Dio non dà la malattia. E non appena chiede al Signore di perdonarti, sei guarito. Se Dio si aspetta che noi ci perdoniamo a vicenda 70 volte 7 al giorno, Matteo 18, ti pare che Dio non ci perdona almeno una volta?
Sì,
sicuramente se tu hai pregato Gesù ti ha perdonato.
Grazie Gesù. Amen.
Quindi se ancora sei ammalato è sempre il diavolo il tuo peccato, ed è lì che devi lavorare. Non devi continuare a pregare Dio guarisci, lui ti ha già guarita. E perché non ti alzi dal letto? Perché tu credi, ti manca la fede, mancanza di fede, perché devi usare l'autorità, devi comandare il diavolo.
Sì, sai come, anche se io mi pento, lo so che Dio mi perdona, quando si tratta di me stessa, in un certo modo non penso che io mi merito la guarigione, perché sono peccatrice, perché sono mala, perché non riesco, sono cattiva, non riesco a obbedire tutte le cose che Dio mi chiede, e non penso che mi merito la guarigione.
Uh-huh.
E allora, come posso superare questa mancanza di fede?
Beh, semplicemente...
Perché credo che Gesù può guarire, vuole guarire altri. Però perché guarire me? Io non merito.
Non merito, esatto. Guarda, ti rispondo con una scrittura, Luca 17:11.
Ok.
Dio guarisce anche i peccatori che non lo meritano. Luca 17:11 è una bellissima storia lì.
17:11.
Sì.
Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: Andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati,
guariti.
E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Gesù allora prese e dire: Non sono stati guariti tutti e 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero? E disse a questo: Alzati e va, la tua fede ti ha guarito.
Capisci? Hai capito la risposta? No. Cioè, qui abbiamo 9 lebbrosi,
sì,
che non sono salvi, sono samaritani, non sono neanche giudei, quindi sono pagani.
Sì.
E questi qui, secondo te, sono peccatori o sono santi, santificati?
No, non sembrano santi, non sono tornati a ringraziare neanche.
Gesù infatti si meraviglia e dice, ma come?
Sì.
Non sono tornati a ringraziare, a lodare Dio?
Mm-hmm.
Quindi, capisci? Quindi qui vediamo 9 lebbrosi che erano ingrati, non salvati, peccatori al massimo, come non so. Eppure sono stati guariti lo stesso.
Sì.
Quindi tu sei peccatrice e vieni guarita lo stesso. Cioè la guarigione non dipende dalla tua santità, ma dipende dalla santità di Gesù.
Oh, wow.
Quindi puoi essere una lebbrosa? Sei lebbrosa tu?
A volte sì, quando
grazie
mi comporto
Dio,
male.
Grazie
sì.
a Dio non lo sei, ma fossi peggio di come sei.
Spiritualmente a volte.
Ti ricordi l'adultera di Giovanni capitolo 8?
Sì.
Che Gesù dice, ti hanno condannata. No, non ti condanno neanche io. E quella non gli ha neanche chiesto se era pentita.
Sì.
Va bene, quindi non importa quanto sei peccatrice, la guarigione non è per i santi, la guarigione è fatta per gli ammalati, ammalati fisici e ammalati spirituali, va bene?
Hai detto una cosa, che la guarigione non dipende da me, dalla mia santità, e devo pensare a Gesù, alla sua santità. E questa è una chiave per me, smettere di pensare a me stessa, dimenticare me stessa, pensare a Gesù, al suo amore, alla sua potenza di guarire, alla sua santità, al suo desiderio di guarire.
La tua guarigione non è basata sul tuo merito, capito? Ma è basata sul suo merito, non sulla tua santità, sulla sua santità.
Amen.
La tua guarigione non dipende dai tuoi peccati, ma dipende dalla sua santità.
Sì.
Quindi occhi su Gesù, non su di te. Se guardi a te stessa allo specchio, sprofondi. Se guardi Gesù, ti innalzi.
Amen. Il più dimentico me stessa, più frutti avrò in Cristo.
Quindi, fratelli che ci ascoltate, se sei ammalato, ammalata, non guardare la tua malattia, non guardare il diavolo, non guardare il tuo peccato, non guardare che tu non te lo meriti. Nell'attimo, nel momento, nel preciso istante che Dio dice, Gesù, perdonami di tutto, Gesù, basta. Sei automaticamente perdonata e guarita. E perché non vede la guarigione? Perché la tua mente carnale ti dice che non sei guarita. Cosa devi fare? Devi vincere la mente carnale, devi dire mente carnale, bugiarda, stai zitta, smetti di ascoltare il diavolo, quindi leggi la parola, il Vangelo, memorizza qualche scrittura sulla guarigione, ok? E vai avanti e metti gli occhi sulla luce, non sulle tenebre, su Gesù, non sulla malattia, sulla sua santità, non sui tuoi peccati. Amen?
Amen.
Altro?
Ma è Dio che decide a chi guarire, a chi non guarire? O come funziona?
No, non è Dio che decide chi guarisce.
Ma come
contrariamente
no?
A questo perché guarisco, questo no.
Dio decide tutto.
A Giuseppe lo guarisco, a Angela no, perché lei non mi piace. Lei non sa fare il cappuccino la mattina, quindi niente, Angela.
Ma è vero che non so farlo.
E allora, come speri di essere guarita? Allora?
Ups.
Vedi che non è sperata. Cioè, no, guarda, ti rispondo con una scrittura. È Luca 8:43.
Ok. Luca 8.
Bellissima storia, questo sarà uno shock per certi predicatori che pensano che Dio decide chi guarisce. Dio non decide chi guarisce. Lui ha mandato la guarigione 2000 anni fa ed è come il sole che brilla, come ha detto Gesù in Matteo 5, egli fa brillare il sole, fa piovere la sua pioggia, cade sui giusti e gli ingiusti, i malvagi, i peccatori, i giusti, eccetera. Quindi la sua guarigione è su tutti, lebbrosi, non lebbrosi, salvati, non salvati. La guarigione non c'entra niente con la nostra santità. Se solamente i santi che vengono guariti, buonanotte.
Sì.
Allora ce l'hai, Luca 8:43.
Sì.
Fratelli, annotate questa scrittura, che ci sono molte scritture da memorizzare questa mattina. Siate delle vergini con olio e non delle vergini sciocche, che ne avrete bisogno. Il diavolo verrà anche da voi a darvi malattia. Scrivete bene queste scritture, ne avrete bisogno per tenere il diavolo fuori dalla vostra vita. Vai, Angela.
Amen. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò.
Wow, nell'attimo che lo toccò.
E Gesù domandò, chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero, «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». Ma Gesù replicò, «Qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una potenza è uscita da me».
Capisci, non è Gesù che è andato a toccare lei, è lei che ha deciso di andare a toccare lui, è stata la sua decisione di lei, non di lui. Okay, però ha sentito questa virtù che è uscita.
Allora, come funziona la guarigione allora?
Vai avanti a leggere, non è finita la storia.
47. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace.
Qui abbiamo Gesù, che è figlio di Dio, che è la parola di Dio, capisci?
Sì.
E però siccome era ancora figlio dell'uomo, non è che sapeva tutto, era limitato. E non sapeva chi lo aveva toccato, perché era ancora figlio dell'uomo.
Va e bene? Veramente non sapeva?
Non lo sapeva che era figlio dell'uomo, era limitato. Era come me e te, solo che avevo lo spirito di Cristo dentro. Mm-hmm. Ma il corpo era come il mio e il tuo. Mm-hmm. E doveva dormire, doveva svegliarsi, era stanco, doveva riposarsi e poteva morire il corpo. Mm-hmm. E allora, attenzione, qui Gesù dice: chi mi ha toccato? Capisci? Cioè, lui non aveva scelto di toccare la donna,
sì.
Non aveva scelto di guarirla, è lei che lo ha toccato, è lei che ha estratto la virtù da lui, è lei che lo ha toccato e si è autoguarita grazie alla sua potenza. Uh-huh. Non è che Gesù che ha deciso, ok, si sta avvicinando una donna, la vedo con la mia videocamera retroattiva, e questo, mi ha quasi toccato, bang, mi ha toccato, guarito. No, non è così.
Allora, capisci? La guarigione di questa donna è stata automatica?
È stata automatica, tocca e guarisci. Se tu sei ammalato, tocchi Gesù con la mano di fede, però non la mano di dubbio, e sei guarito automaticamente.
Wow.
Capisci come quella signora che aveva il cancro al colon pochi giorni fa,
yeah.
Gli ho messo la mano sullo stomaco e stavo per cominciare a pregare. Prima che cominciasse a pregare, appena gli ho messo la mano, si è messo a gridare, il dolore è sparito.
Però prima lei ha dichiarata: credo in Gesù, credo che mi guarisce, credo.
Esatto.
Continuamente ha dichiarata: credo.
Esatto.
È stata guarita senza pregare.
È stata lei che ha estratto lo Spirito Santo attraverso di me, canale, uh-huh. Ma è lo Spirito Santo che l'ha guarita, perché lei lo ha preso, lo Spirito Santo.
Sì, amen.
Capisci?
Amen.
Questa è una verità grandissima. Gesù non sapeva di averla guarita, non l'aveva prescelto, non l'aveva predestinata. È lei che ha scelto, lei si è avvicinata, lei lo ha toccato, e lei che la sua fede ha attirato su di se stessa la guarigione. Ha deciso lei, non Gesù. Gesù ha deciso da Calvario di guarire tutti quelli che credono.
Sì.
Adesso dipende da noi, chi crede e chi non crede.
Infatti, in quel versetto che ha letto prima, in Atti 10, diceva che Gesù guariva tutti gli oppressi dal diavolo. Tutti, non alcuni.
Esatto.
Lui vuole guarire tutti.
Sì, uno oppresso dal diavolo, ti pare che è santo?
No.
Va in giro a rubare, magari a ammazzare, magari a stuprare, immondo. Si merita di essere guarito?
No,
cioè, non direi.
No.
Però lui li ha guariti tutti.
Grazie, Gesù.
E appunto perché non lo meritiamo che ci guarisce. Se lo meritassimo non saremmo ammalati.
Ah, è vero, è giusto. Allora non è Dio che decide chi guarire e chi non guarire, ma siamo noi che dobbiamo prendere la guarigione che è stata già offerta.
Esatto.
Grazie,
esatto.
Gesù. E quali sono le condizioni che io devo adempiere per essere guarita?
Ma le condizioni che dobbiamo adempiere, guarda, andiamo da Giacomo. Andiamo a visitare il fratello di Gesù, Giacomo, vescovo di Gerusalemme.
Okay.
1:6.
Giacomo 1:6.
Quali condizioni dobbiamo adempiere per essere guariti?
Ma la chieda con fede, senza dubitare.
Ma la chieda con fede, sta parlando della saggezza, ma va bene anche per la guarigione. Chieda con fede,
senza dubitare. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là.
Capito? Se dubiti, se come... poi cosa dice? Non creda quel tale?
Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Quindi noi, se siamo instabili, animo doppio, non crediamo di ricevere guarigione, perché è basata sulla nostra fede. Capisci? Come anche dice Matteo 9:29.
Matteo 9... Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede.
Gli toccò gli occhi, infatti questi gli chiesero di essere guariti, e Gesù disse: credete che posso farlo? Sì, lo crediamo. Gli ha detto: siavi fatto secondo la vostra fede. Gli toccò e furono guariti. Mm-hmm. Potevano non essere guariti. Gesù fece dipendere la guarigione sulla loro fede.
Sì. Allora, amen. L'unica condizione che devo adempiere è di non dubitare, credere.
Non dubitare e credere.
Non devo almeno essere salvata, riempita con lo Spirito Santo o qualcosa?
No, i nove lebbrosi non erano salvati.
Ah.
Solamente che, parleremo più avanti di questo, quando preghi per la guarigione, sempre assicurarsi se la persona ha bisogno di salvezza.
Mai
pregare a una persona per la guarigione se prima non gli offri la salvezza.
Sì, è vero, infatti lo facciamo sempre. Preghiamo per gli ammalati prima, per salvezza, il Spirito Santo e poi anche la guarigione.
Che spreco pregare con uno per la guarigione e non gli offri la salvezza. Quello lo sani e va all'inferno sanato.
Sì. Usualmente quando tu preghi con le persone per guarigione, tu vedi più guarigioni istantanee o progressive?
Istantanee.
Istantanee?
Sì.
E come funziona?
Semplicemente gli impongo le mani e gli comando la guarigione istantanea, che sia immediata, a volte progressiva, però di solito comincia sempre.
Ah, comincia?
Di solito cominciano sempre a sentirsi meglio. A volte sono guarite completamente, a volte è un progresso.
Uh-huh.
Io non è che lo capisco bene perché, però
okay.
È così. Può darsi che dipende dalla loro fede.
Allora, volevo chiederti, per esempio, ieri abbiamo chiesto preghiera per una sorella che sta in Costa Rica. E ieri, dopo il programma dal vivo, abbiamo parlato via Skype con Costa Rica, con questa sorella che sta in una sede di rotille.
Di una sedia a rotelle.
Ah, ok, una sedia a rotelle. E cosa è successo al telefono?
È successo che lei si è messa a piangere, e piangevamo anche noi veramente, che lo spirito era così forte, ci siamo messi tutti a piangere al telefono.
Wow.
Gloria al Signore, il Signore ci ha rotto il cuore a tutti quanti, e lei piangeva, dice sono su una sedia a rotelle. Lei è un'avvocata.
Uh-huh.
Avvocata, c'è uno studio notarile, tutti e due, notaio e avvocato questa donna, c'ha 45 anni circa. E sembra giovanissima al telefono e piangeva, dice voglio vivere la mia vita, sono stanca di questa sedia a rotelle. E allora abbiamo pregato e abbiamo scacciato il diavolo, ho comandato il diavolo ad andarsene. Quello che è successo veramente, ero con Dora, no?
Sì, eri con Dora.
Ero con Dora. È successo che invece di fare la solita preghiera, ho ricevuto una profezia dal Signore. E Gesù gli ha detto, ti amo, sei mia figlia, ho preparato un posto per te in cielo, non temere, io ti ho già guarita, sei guarita in questo momento, in questo istante. E lei è scoppiata a piangere, e non era incredibile, a noi con lei, e allora alla fine, poi dopo la preghiera, è stata una profezia bellissima, Gesù le ha detto che era la sua sposa, che tu sarai sempre con me, hai la mia salvezza nel tuo cuore, il mio spirito è nel tuo cuore, la mia guarigione è nel tuo cuore. È andata avanti così con questa profezia e lei singhiozzava, è stato bellissimo. E così, insomma, alla fine lei ha detto che si sentiva molto meglio, si è alzata dalla sedia all'hotel e ha cominciato a camminare un po'.
Wow!
Un pochettino.
Grazie,
Gesù. Un po'. Cioè, non era bloccata sulla sedia, però si sentiva, aveva dolore, aveva le ginocchia fuori uso, un problema di allo stomaco e poi un'ulcera nel colon e quindi aveva tre malattie che la bloccavano e da quando si è messo sulla sedia a rotella ha peggiorato moltissimo da una cosa mi pare, non so, 6-8 anni e ha detto che e poi si è detto così che sentiva una elettricità nelle ginocchia e per un 10 minuti sentiva questa elettricità e gli ho detto questo è lo Spirito Santo che ti guarisce. E insomma è stata un'esperienza bellissima.
Grazie Gesù, grazie. Alleluia, grazie Gesù. Amen. E questa è una cosa che volevo chiederti. Quando preghiamo per guarigione, e credo che Gesù mi ha guarito, credo che lui già lo ha fatto, però non vedo la manifestazione, non vedo la guarigione completa nel corpo. E cosa facciamo?
Ma guarda, c'è una scrittura, Luca 18:1. Dobbiamo semplicemente continuare a credere in Gesù e non al diavolo, se necessario fino alla morte. Ci sono persone che muoiono ammalate e non è che puoi perdere la fede,
sì.
E niente, si continua. Ci sono persone che non hanno la fede di guarigione e devono continuare a confidare nel Signore, anche se devono morire. Comunque, se di solito, se tu credi con tutto il cuore, la guarigione viene. Luca 18:1.
Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi.
Ok, pregare senza stancarsi. Non per ripetere preghiere religiose, ma per la preghiera è meditare. La preghiera continua, tu puoi pregare continuamente mentre cucini, mentre lavori, mentre guidi la macchina, come fai? meditare su Gesù, meditare mm-hmm. sulla parola, mm-hmm. cantare canti di lode, organizzarti ad avere, che so, della musica cristiana che suona mentre guidi la macchina, o della musica cristiana o della parola letta in audio mentre cucini, mentre accudisci i bambini.
Sì.
Sempre avere nella casa un'atmosfera di fede, di parola e di canti cristiani. Uh-huh. Questa è la luce spirituale, tiene lontano le tenebre.
Però sai, quando preghi per guarigione e la guarigione non è accaduta, è molto facile avere dubbi dopo.
Sì, sì, il diavolo viene sempre, logico. Come ha detto Gesù nella parabola di Matteo 13, dice: gli uccelli rappresentano il diavolo che viene e che ruba la parola. Il seme seminato sulla roccia, e sulla strada vengono gli uccelli e lo rubano. Quindi il diavolo viene sempre a rubarti la parola. Per questo è importante sforzarsi di pensare alla parola, vivere nella parola, parlare alla parola, pensare alla parola. E tenere gli occhi sulla parola, il Vangelo, non ripetizioni sciocche, ma proprio tenere la mente sulla parola. Questo tiene il diavolo lontano.
Ci sono delle cose che potrebbero ostacolare la guarigione?
Ci sono cose che sì, guarda, vai Matteo 12 per esempio, 43.
Matteo 12.
Qui siamo in tema di se si può perdere la guarigione anche, cioè ostacolare la guarigione e perdere la guarigione, capisci?
Okay.
Ci sono cose che ostacolano e che possono farci perdere la guarigione.
Come perdere? Oggi sei guarita e domani non sei?
Domani la puoi perdere.
Ah sì?
Sì. Sì, perché se la guarigione non è come la salvezza, non puoi perderla. Guarigione è una cosa che ha a che fare con la tua carne. Quindi la carne è soggetta alla tua mente carnale, mm-hmm. tue decisioni. Tu decidi se, per esempio, se Gesù ti guarisce, che so, da un'ulcera allo
sì.
stomaco,
sì.
però tu vai a mangiare in modo sbagliato in continuazione, che so, prendi droga o cibi terribili, e tu ti puoi ammalare di nuovo, stai disubbidendo. Se te, il Signore ti guarisce da un cancro ai polmoni, un cancro polmonare, però ti mette a fumare un po' sigarette così, e il diavolo torna, perché
okay.
capisci?
Ok, come il peccato può...
La carne, quando veniamo salvati, la carne non viene salvata, la carne neanche viene rigenerata. Se eri grasso, se eri magro, se eri piccolo, se eri alto,
uh-huh.
se eri bella, se eri brutta, rimani come eri.
Okay, okay.
Non è che la salvezza ti fa diventare un'attrice di Hollywood o, che so, Mister Universo con i muscoli. La salvezza no, la uh-huh. carne rimane com'era.
Hmm.
Se io ero stupido prima, sono stupido adesso, non cambia niente. È l'anima che si salva. La guarigione della carne è diversa, la guarigione va e viene, dipende da noi. Però se siamo fedeli, di solito rimane. Siamo fedeli. Leggi Matteo 12, 43, guarda.
Sì. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito.
La casa sarebbe il corpo.
Uh-huh. Ma quando giunge, la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Ok, qui è chiaro che sì, quando il male se va, può ritornare.
Cioè ritorna e torna alla casa bella pulita, la malattia è uscita, lo spirito è uscito, la maledizione è uscita, l'incantesimo, la stregoneria.
E perché torna?
Perché il diavolo va intorno come un leone ruggente, dice primo Pietro 2,8, dice
sì,
il diavolo va attorno come un leone ruggente.
Ma come mai si può impossessare di nuovo di questa casa, questo cuore?
Per via del peccato.
Ah, okay.
La trova adorna, pulita, però non è attiva per Gesù. Per questo che io sono talmente insistente, andate a evangelizzare. Perché è impossibile andare a evangelizzare ed essere inattivi, oziosi, aperti al diavolo.
Sì,
che
sì.
Certo, poi anche evangelizziamo in modo diverso, ma l'evangelizzazione dopo la salvezza, cioè è un po' come l'atleta che si allena, si addestra ogni giorno a correre. Un atleta dice, finalmente sono diventato atleta, ho studiato 2 anni e sono atleta, e adesso dormo tutti i giorni e non sarai più atleta.
Yeah, yeah, yeah.
Capisci? L'evangelizzazione è quello che ci tiene vivi, allegri, felici, combattendo
Infatti.
Il diavolo, andando fuori quando è freddo, quando è caldo, quando è facile, quando è difficile, quando il marito vuole, quando la moglie non vuole, e quando i familiari vogliono, quando i familiari non vogliono, quando la Chiesa vuole, quando la Chiesa non vuole, si va sempre.
Infatti una sorella ci ha detto, ti ricordi come 2 settimane fa abbiamo parlato con lei, lei aveva sempre problemi di disturbi notturni, il demonio gli dava problemi. E poi ha detto che 3 mesi fa, quando ho cominciato a evangelizzare, questi disturbi sono diminuiti velocemente.
L'evangelizzazione teneva il diavolo fuori dalla sua vita. Sempre più donne ci scrivono dicendo che il diavolo li molesta sessualmente e hanno vergogna di confessarlo. Sorelle, tutto quel che dovete fare, e capita anche a fratelli a volte, okay? Sono anche demoni omosessuali. E fratelli, dovete solamente alla sera cospargervi del sangue di Gesù, invocare il nome di Gesù Cristo, comandare il diavolo che se ne vada e chiedere a Gesù che tu vuoi una notte perfetta con Gesù. E quello, il motivo è che questi fratelli hanno problemi notturni con questi demoni è perché alla sera non hanno comunione con Gesù, guardano la televisione e vanno a letto. Oppure sì, magari leggono la Bibbia con mezzo cuore. Invece devi veramente fare collegamento, contattarti con Gesù, sentire Gesù, riempirti di Gesù, la mente, il cuore. Io alla sera quando vado mai a letto, se prima non parlo con Gesù, se io non sento Gesù, posso essere stanco o morto, devo parlare con Gesù, perché sennò il diavolo mi dà fastidio. E anche io ho un piccolo MP4, questi piccoli marchingegni che si attaccano al collo, con degli auricolari che ascolto la parola, la musica. Alla sera mi addormento ascoltando la parola, non faccio spazio al diavolo. Ma va bene?
Allora, se ho capito bene, la guarigione si riceve per grazia. Quando uno prega, anche senza essere un santo,
come
anche,
la salvezza,
anche un peccatore può essere guarito.
Assolutamente, non importa senza quanto opere. Grande il peccatore.
Però sei. Dici tu che dopo che sei guarito, se non sei occupato per Gesù, se non ti occupi la mente, la vita, meditando, evangelizzando, puoi perdere la guarigione?
Puoi perdere la guarigione.
Allora, per mantenerti guarito devi avere opere?
Devi stare vicino a Gesù, anche opere in Cristo, sì.
Non può ritornare al peccato perché perde la guarigione. È questo il punto.
Guarda, peccatori saremo sempre. Okay. Tu, anche Paolo ha detto, in Romani capitolo 7, è un peccatore grandissimo, ha detto Paolo che era. E quindi è inutile che noi ci andiamo in chiesa mentre il cravattino, io sono un bravo pastorello. Siamo peccatori, va bene? Quindi non è inutile cercare di essere perfetti santi, non lo saremo mai. Quindi non è di quello che parliamo, parliamo dei peccati deliberati, i peccati premeditati, i peccati scelti, i peccati che scegliamo di farli. Il fatto che dei peccati, dei pensieri brutti ci attraversano la mente, beh, quelli sono i dardi del diavolo, non possiamo fare niente, però possiamo sgridarli non appena si avvicinano, questo sì, tenerli fuori dalla mente, va bene?
Allora, dobbiamo we must try not to be sinners.
Sì, vivere una vita santa, insomma, non perfetta. Santificazione e perfezione sono due cose diverse. Molti credono che santificazione vuol dire vivere perfetti, non è quello. Santificazione vuol dire amare il Signore, però continuare a essere peccatori perché non hai scelta. Romani capitolo 7, leggetelo bene. Sì. Siamo tutti peccatori e non c'è niente da fare, fino alla morte saremo peccatori. Però nonostante Paolo era un peccatore, si dava da fare operare per Cristo. Se non operi per Cristo diventi il tappeto del diavolo. Dobbiamo operare per Cristo, non sedersi in panchina a pregare, a far niente. Che il diavolo viene e ci fa diventare uno zombie religioso.
Sì, sì.
Va bene?
Una cosa che hai detto prima, che volevo chiarire, hai detto che quando uno riceve la salvezza si salva l'anima, il corpo no. È giusto, però... È giusto che il corpo non cambia, se è stato grasso rimane grasso, magro, magro. Però la Bibbia anche dice che diventiamo creature nuove, che non rimaniamo
lo stesso. Nello spirito, non nella carne.
Perché tutti, fratelli, anche io, preghiamo sempre che Dio cambia il nostro carattere, che diventiamo migliori, nella carne anche. Non fisicamente, però...
Ma la carne diventa migliore se, per esempio, cambi la dieta, ti riposi di più, fai più esercizi fisici, non fumi, non mangi troppi dolci, cioè mangi sano, la carne migliora automaticamente per motivi naturali. Però le malattie sono cose spirituali.
Okay.
Chiaro,
se
tu fumi, se tu fumi troppo, quello non è il diavolo, sei tu che ti fai venire problemi ai polmoni.
Allora, le malattie sempre trattano del diavolo?
Non sempre. O può essere del diavolo e può essere colpa tua. Può essere i tuoi peccati o può essere il diavolo.
Ok, ho capito. Sì, sì,
certe malattie ce le attiriamo noi. Se io fumo, e prendo un cancro ai polmoni, non è il diavolo, sono io che me lo sono attirato. Capisci? Se io vado sopra il tetto della casa, mi metto a giocare, a ballare, a saltare, poi casco giù, mi ammazzo, non posso dire il diavolo mi ha fatto cadere.
Okay, sì.
È stata la mia imbecillità che mi ha fatto cadere.
Yes.
Mi segui? Okay. Quindi ci sono malattie, un incidente di macchina. E c'è stato uno, ha fatto un incidente, un ragazzo a 20 anni in moto, la famiglia, tu conosci la storia, è divorziato, e il marito è divorziato, che, eccetera, e la moglie viziava il figlio, è divorziata, e lei ha preso il figlio, e il marito è rimasto solo. E la moglie ha cominciato ad adorare il figlio, figlio di 20 anni, tutto gli dava, gli ha comprato una moto, ha fatto un incidente, è andato contro un albero, il suo corpo si è spezzato in due, tagliato in due, un ragazzo di 20 anni.
Sì.
Possiamo dire colpa del diavolo questa?
No.
È stata colpa della mamma che l'ha viziato, il figlio che andava in moto.
Perché il padre sempre diceva non comprargli il moto,
esatto.
Non farlo, però lei non voleva ascoltarlo e le ha comprato un moto, come un segno d'amore per il suo figlio.
Segno d'amore è stupido.
Eh sì.
Ai figli non gli dai tutto quello che vogliono. Io mi ricordo mio padre, gli dicevo, litigavo, volevo la moto. Mio padre mi ha detto niente da fare, ti compro una bicicletta di oro, moto niente. E infatti, grazie a Dio, Grazie alla testa dura di mio padre, dura in senso buono, io la moto non l'ho mai avuta e non la so neanche guidare. Il mio fratello più giovane di me invece, lui si è comprato la moto, ok, e ha fatto un incidente, è andato a sbattere con la testa contro un palo della luce, aveva il casco in testa e il casco si è spaccato.
Wow.
Ok, e si è spaccato una gamba in 5 posti.
Ai, ai, ai.
Per grazia di Dio adesso cammina. Non può correre, capisci?
Sì, sì.
Quindi certi peccati, certe disgrazie, certe maledizioni se vengono da noi. Se un figlio dice vado dalla strega, dalla fattucchiera, vado a fare le carte, e poi si riempie di maledizioni e la notte non può dormire, non mi venga a dire che è stata la sua scelta. Sua scelta è che è andata dal diavolo, ha scelto lui. Va bene?
Sì. C'ho più domande per chiederti riguardo alla guarigione, però facciamo prima una pausa musicale per abbracciare Gesù. È un canto che dice abbracciami Gesù.
Diamo un abbraccio. Tutti i fratelli che si ascoltano, ripetete con me.
Gesù.
Tutti quanti, anche quelli che stanno dormendo. Gesù.
Ti abbraccio.
Gesù.
Ti amo.
Gesù.
Ti do il mio cuore.
Buongiorno al mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vede. Così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù. C'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. In questo ghiaccio di ogni cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e
nella barca della vita, adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare?
Questo è uno dei miei canti preferiti, è bellissimo, è che dovete ascoltare questo canto guardando alla sera magari la luna, le stelle, e sentire l'abbraccio di Gesù, sentire il suo amore, sentire che non siamo soli, che Gesù ci ama, che Gesù è con noi, che Gesù soffre con noi quando soffriamo, che Gesù, quando siamo ammalati, Gesù soffre, ci vuole guarire. Gesù non vuole che siamo ammalati. Grazie Gesù che sei salito sul Calvario, Gesù. Abbracciami Gesù, ho bisogno di te Gesù. Il mondo è così buio, terribile Signore. Abbracciami Gesù. Tienimi stretto a te Gesù. Non ti voglio lasciare mai Gesù. Gloria a te Gesù. Grazie Gesù.
E questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù. Ti prego abbracciami Gesù. Io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone ci sei.
Angela, vuoi rimettere di nuovo per i fratelli che magari si sono alzati e hanno perso un messaggio molto bello?
Amen.
Questo canto è ispirato dallo Spirito Santo.
Sì.
Molto bello. Vuoi?
Sì.
Grazie.
L'amore non c'è,
e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu. Lasciai un giorno in mio pastore, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu.
Cari fratelli, continuiamo parlando della guarigione, come ricevere la guarigione miracolosa di Gesù. E voglio chiederti, Giuseppe, ho capito che ricevere la guarigione è facile. Gesù ha fatto tutto. Non dobbiamo fare niente, solo chiedere e credere. Però se puoi spiegare un po' meglio, per favore, come mantenerci sanati, dopo che Lui ci sana, come assicurarci che non perdiamo la guarigione, che non ci ammaliamo di nuovo?
Guarda, dobbiamo vivere con la mente e il cuore su Gesù, perché tutto il resto è oscurità. In questo mondo stiamo camminando una strada stretta e non possiamo guardare né a destra né a sinistra, dobbiamo guardare diritto. E quindi dobbiamo rinnovare la nostra mente. Guarda, leggi Efesini 4, guarda, 23. Efesini. Che ti do una scrittura, sì.
Efesini 4, 23. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
E anche Colossesi 3. Quindi rinnovare la nostra mente, perché quando Gesù dal Calvario ha rinnovato il nostro spirito, uh-huh, una cosa che solo lui poteva fare, però la mente dipende da noi, siamo noi che decidiamo se guardare la televisione,
sì,
guardare pornografia, tenere la mente sull'adulterio, tenere la mente sull'egoismo, oppure no.
Sì.
Questo non dipende da Dio, anche se Gesù volesse non potrebbe farlo, perché dovrebbe toglierci l'arbitrio della scelta. Dovrebbe farci degli zombie, dei robot, invece dobbiamo essere liberi di scegliere e quindi scegliamo in continuazione, va bene? Colossesi 3, i primi due versi.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra.
Va bene? Romani 12, ancora, continuiamo. Quindi tenere la mente è uno sforzo, perché il diavolo, la mente carnale, la nostra mente carnale e il diavolo sono due cose molto simili, perché il diavolo inganna il mondo parlando la lingua del mondo, che è la lingua dell'egoismo, cosa è meglio per me, e questa è la mente carnale. Invece la mente di Cristo parla così, cosa è meglio per Dio.
Sì.
Va bene? I primi due versi, Romani 12.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Va bene.
Amen.
Quindi dice non conformarsi a questo mondo.
Sì.
E per me la cosa migliore che ho trovato, che mi assicura di non conformarmi al mondo dopo la salvezza, è l'evangelizzazione. È impossibile mantenersi, essere parte del mondo se evangelizzi.
Sì.
Capisci? A volte i miei figli si lamentano e dicono vorremmo andare di qui, andare di là, viaggiare. Gli dico andiamo, evangelizziamo. E quando vengono sono contenti.
Sì, è vero.
Quindi vogliamo avere amici nel mondo? Certo, andiamo e evangelizziamoli, passiamo tutti gli amici che vogliamo. Cioè Gesù deve essere nel mezzo.
Amen.
Perché se noi non evangelizziamo il mondo, virgolette, evangelizza noi.
Sì.
Quindi come si fa a rinnovare la mente? Dobbiamo leggere, studiare, memorizzare, ascoltare il più possibile la parola, la musica cristiana, come ho già detto. E non guardare la TV, magari un minimo di notizie, telegiornale e giornale, al minimo. Addormentarsi la sera, come ho detto, solamente dopo che facciamo contatto di cuore a cuore con Gesù, in pace e perdono, attenzione ai familiari con i quali viviamo.
Che ci influenzano.
Cercare di andare, non andiamo a dormire la sera avendo astio, odio nel cuore verso un fratello, una sorella.
Sì.
Quando ci risvegliamo la mattina, lo stesso. Oh, Gloria, se tu sei drogata?
No.
Dobbiamo diventare come drogati, come degli assuefatti di Gesù. Drogati del suo amore, della
Amen.
Sua parola. Drogarsi è una parola brutta.
Alleluia.
Però voglio esprimere il concetto.
Amen.
Dobbiamo diventare così assuefatti dell'amore di Gesù, del pensiero di Gesù,
sì,
che diventiamo parte di Gesù.
Grazie Gesù.
Capisci? Siamo già parte di Lui nel cuore, nello spirito, dobbiamo diventarlo anche quasi nel corpo. Questo, tutto questo terrà fuori il diavolo, fuori dalla nostra salute e fuori dalle benedizioni di Dio.
Amen.
Chi ha un orecchio, come ha detto Gesù,
ascolti.
Per udire, ascolti.
Amen.
E se non ascoltiamo, poi cerchiamo di non essere sorpresi per tutto quello che il diavolo farà nella nostra vita, va bene?
Sì.
Quindi diamoci da fare, ascoltare Gesù.
Amen.
Questa è la medicina, in certo senso io sono un dottore, questa è la medicina, la prendete, sarete sani, a posto, felici, non la prendete, non vi lamentate, non vi sorprendete che più tutto va storto. Amen.
Amen. E poi alcuni fratelli hanno chiesto, ma per ricevere la guarigione c'è qualche formula, c'è qualche cosa che devi dire, una cosa speciale?
Guarda, non c'è una formula tipo 1, 2, 3, 4, scrittura prima, scrittura seconda, frase 1, preghierina 2, non esiste una formula. Si tratta solo di credere e di non dubitare, si tratta di comandare che il diavolo se ne vada con le sue bugie, malattie, maledizioni, i suoi inganni, gli spiriti che lui manda, tutti i dubbi che cerca di riempirci la mente, le paure, le depressioni, comandare che il diavolo se ne vada. E questo, guarda, se guardi Filippesi capitolo 2, guarda, tutto questo possiamo farlo sempre e solo nel nome di Gesù Cristo, va bene? Come si comanda il diavolo? Sempre nel nome di Gesù. Il diavolo è terrorizzato al nome di Gesù, terrorizzato, e te lo faccio vedere nella Bibbia poi.
Ok.
Filippesi 2, comincia il 5.
5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Va bene.
Amen.
Gloria al Signore.
Alleluia. Ogni ginocchio si pieghi davanti a Gesù. Grazie,
amen.
Gesù.
Ogni ginocchio, verso 10, nei cieli, sulla terra, sotto la terra.
Alleluia.
E che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Amen.
Amen. Grazie,
gloria
Gesù.
A Dio. Gloria, gloria amen. Al Signore.
Poi volevo chiederti un'altra cosa. Lo so che ci sono dei guaritori che hanno un potere speciale da Dio, che guariscono solo toccando la gente. E la maggioranza di noi non abbiamo questo dono speciale. Però non sarebbe meglio fare così? Ricevere un dono dallo Spirito Santo e toccare?
I doni dello Spirito Santo li abbiamo, però dobbiamo renderci conto che il dono è lo Spirito Santo, non è noi. Non siamo noi che comandiamo, è lo Spirito Santo che comanda noi. Poi lo Spirito Santo ci guida a fare questo, a fare quello, lo Spirito Santo ci guida a comandare il diavolo che se ne vada, ma è lo Spirito Santo che guida. Non siamo noi che guidiamo lo Spirito Santo. Quando comandiamo il diavolo, non siamo noi, è lo Spirito Santo che ci guida a comandare il diavolo, metterlo sottomesso, capisci? È sempre lo Spirito Santo. Tutto il potere di Dio è sempre solo in Gesù. Guarda, Matteo 28, 18, cosa dice?
Matteo 28, 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Allora, cosa dice? Allora, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Sì.
Il diavolo è terrorizzato. Vai a Matteo capitolo 8, guarda, collegato a questo.
Sì.
Ogni potere è stato dato a Gesù, capisci? Non a un santo, non alla Madonna, non a San Giuseppe, non alla mia chiesa, non a me, è tutto in Gesù. Dio lo ha dato a lui. Gesù Dio ha dato il potere alla sua parola, fatta carne, Gesù. Matteo 8, 28. Qui parla del potere che Gesù ha e che noi in Cristo abbiamo sopra il diavolo.
E quando giunse all'altra riva, nella regione dei Gergeseni, gli si fecero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via.
Cosa fai se trovi due indemoniati che bloccano la strada?
Corro. I don't know.
Corri? Corri, ma cerca di correre da Gesù. A me è capitato, sai? Mi è capitato proprio una cosa così.
Ah sì?
Ah sì. C'è stato un demoniato, una volta si è lanciato su di me attraverso una finestra.
Quando?
E che è successo nel, cos'era, il 90, ma sarà stato 96, 97, 1997. È una storia lunga e il Signore mi ha detto che questo avrebbe fatto così e così non mi ero preparato. Cioè, quando questo è aperto la finestra, si è lanciato dalla finestra, la bava sulla bocca e tutto, e il Signore mi ha fatto preparare, gli ho puntato il dito e gli ho detto: nel nome di Gesù Cristo ti sgrido. E questo volava proprio saltando dalla finestra,
wow,
e cascato giù come un sasso, si è messo le mani sulla gola e stavo morendo.
Ai, ai, ai.
Sua madre, che era una strega, una mezza strega, si è messa a strillare: mio figlio muore, cosa gli hai fatto? Fa: non l'ho neanche toccato. La sta facendo tutto lui. E questo, muovendo le gambe, il petto, la schiena per terra, le mani sul collo, che non riesce più a respirare.
Wow.
Gli ho solo detto: ti sgrido nel nome di Gesù Cristo.
Wow.
e dopo 2 o 3 minuti, wow, sua madre l'ha rialzato e l'ha trascinato fuori. È una lunga storia che adesso non ho tempo di raccontarla.
Grazie,
però abbiamo
Gesù,
questo potere.
Grazie Gesù.
Va bene? Hai finito?
Ho letto 28.
29?
Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo: che vi è tra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo?
Capito? Quindi i demoni stanno dicendo a Gesù: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Capisci? Quindi loro si misero a gridare. Cioè, la gente normalmente si mette a gridare venendo 2 indemoniati. Qui vediamo i 2 indemoniati che gridano dalla paura, vedendo che Gesù si avvicinava.
Sì.
Perché loro vedevano gli angeli intorno a Gesù, la potenza. Sono angeli con le spalle alzate per fare fettine del diavolo. Quindi
amen,
terrorizzati,
amen.
Capisci?
Amen.
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 Questo
Gesù
è il potere che abbiamo.
Amen. Allora,
amen.
Tutto viene da Gesù.
Tutto viene da Gesù.
Grazie.
E questo potere,
grazie,
adesso abbiamo Gesù nel nostro cuore, è nostro, basta solo che ci crediamo.
Amen.
Possiamo far risorgere morti, possiamo far guarire 10 morti contemporaneamente, se è volontà di Dio, perché abbiamo Gesù, dobbiamo solo crederci.
Infatti molte volte pensiamo sempre a noi stessi: io non ho fede, io sono debole, io non so come guarire, io, e così non riceviamo niente, perché siamo pieni di dubbi.
Amen.
Dobbiamo sempre solo pensare a Lui, alla Sua potenza, alla Sua parola che ci incoraggia a guarire, e niente di più.
Amen. La guarigione è a nostra portata.
Amen. Posso chiederti, per aiutare altri a guarire, perché per esempio Emanuela, questa sorella che chiede preghiera per guarire, e intorno a lei ci sono dei fratelli che sono sicura che gli piacerebbe solo mettere le mani su di lei e guarirla. Però come possiamo fare per guarire altri? Come possiamo fare a ricevere questa fede?
Una cosa che ci può aiutare, guarda, Galati 2, capitolo 2, qui c'è una scrittura che può aiutare a capire. Una cosa che il diavolo ci dice è che la nostra fede è piccola, e non ha torto.
Sì.
La nostra fede è piccola.
Infatti,
Infatti. Però il diavolo è un bugiardo, non è che ci dice tutta la storia. Leggi Galati 2,20, cosa dice?
Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Amen.
Anche 21?
Sì.
Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vanno.
Amen. Quindi la legge rappresenta un po' la nostra mente carnale, no?
Sì.
Capisci? La nostra mente carnale, che devo farlo io, devo avere la fede io, sempre io. Invece no. Se tu leggi, se torni un pochettino indietro,
sì.
Galati 2,20, cosa dice? Questa vita che ora vivo nella carne?
La vivo nella fede del Figlio di Dio.
La vivo nella fede?
Del Figlio di Dio.
Attenzione, certe Bibbie traducono sbagliatamente nella fede nel Figlio di Dio, che sembra una differenza piccolissima, no? Infatti a molti sfugge.
Mm.
Però invece qui dice giustamente la fede del Figlio di Dio, la differenza è grande. Cioè quando facciamo guarigioni non dobbiamo andare nella nostra fede, perché Gesù ha detto: secondo la tua fede ti sia fatta.
Uh-huh.
Perché questi non credevano, non andavano nella fede di Gesù. Quindi dovevano credere in Gesù, almeno un poco. Ma qui sta dicendo a Galati 2,20, la vita che vivo la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non dice vivo nella mia fede in Dio, nella mia fede in Cristo,
in Cristo, sì.
Ma la vivo nella fede di Cristo.
E come mai?
Cioè, se tu vivi nella tua fede, è la tua fede.
Sì.
Ma se vivi nella fede di Cristo, è illimitata. La tua fede ha limite, la fede di Cristo no, sono 2 fedi diverse.
Sì.
Quindi quando fai guarigioni, se vai nella tua fede, a volte non puoi guarire, perché la tua fede non basta. Però se vai nella fede di Cristo, la sua fede è illimitata, puoi fare qualunque cosa. Quindi si tratta di collegarsi alla fede di Gesù Cristo.
Allora, devo contare sulla fede di Gesù,
sì,
non la fede mia. E questo perché abbiamo letto in Galati 2:20 che la mia vita la vivo nella fede del Figlio di Dio.
Capisci? Cioè, wow. Quindi andiamo nella fede di Gesù.
Sì.
Quindi la mia fede non è la mia fede cristiana che ti guarisce, è la mia fede basata sulla fede di Cristo. Quindi vengo da te nel nome di Cristo, vengo da te con la fede di Cristo, e la fede di Cristo ti guarisce, non la mia.
Wow. Amen.
Capisci? È come se io vado a fare la guerra e ho una piccola arma, posso fare un poco danno al nemico. Però se io mi vado dal generale, dico: generale, mi serve un bazooka, un cannone, eccetera. Ok, eccolo qua, con quello ho più potenza. Quindi vado da Gesù, lui mi dà tutti i cannoni necessari a vincere il diavolo. Invece la mia piccola arma può avere un effetto più limitato. Quindi cercare di capire che dobbiamo andare nella fede di Cristo, non la nostra. Quindi vengo contro di te, Satana, con la fede di Cristo. Non nella mia fede in Cristo, che già è buona, ma la mia fede nella fede di Cristo. Non so se mi spiego.
Sì, perché così sembra più facile, così sembra semplice ricevere la guarigione.
Quindi quando imponi le mani all'ammalato, devi sentire che le tue mani non sono più le tue. Dice: questo è Gesù che lo sta toccando.
Amen.
Capisci? Questo è Gesù che lo guarda. Amen. Gesù è qui, e Gesù è nel tuo cuore, è logico che Gesù è qui. Ovunque tu vai, Gesù va, Gesù è nel tuo cuore. Quindi quando imponi le mani, è Gesù che le impone. Tu diventi Gesù.
Amen.
Nella carne. Lo sei sicuramente nello spirito, perché Gesù è nel tuo cuore. Galati 4:6, cosa dice Galati 4:6?
Galati 4:6. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida: Abba, Padre.
Quindi abbiamo lo spirito di Cristo nei nostri cuori. Noi siamo Cristo, siamo il suo corpo. Lui è il capo, noi il corpo. Siamo Gesù, siamo Gesù Cristo, noi, non il capo, ma il corpo.
Sì.
Quindi quando metti le mani, Gesù non ha altre mani in questo mondo, non ha nessuna mano in questo mondo tranne che la nostra, non ha altri piedi tranne che i nostri, non ha altri occhi tranne che i nostri. Capisci? Se noi non amiamo, Gesù non può amare, perché in cielo il mondo non lo può vedere, lo può solo vedere attraverso di noi, va bene?
Sì. Andiamo avanti. E dicevi che non abbiamo bisogno di qualche potenza speciale? È tutto già dato dentro lo Spirito Santo.
È tutto il regno di Dio, tutto il paradiso, no? È tutto racchiuso nello Spirito Santo, e noi l'abbiamo nel nostro cuore.
Sì.
Dio non deve darci più niente. È inutile che preghiamo: Gesù, dammi la guarigione, già data. Gesù, aiutami a credere, già fatto. Gesù, dammi la potenza, già data.
Amen.
Gesù, dammi la forza, già data.
Amen.
Gesù ha già dato, già fatto. Nella croce ha detto: è compiuto, tutto è compiuto.
Grazie,
la
Gesù.
Guarigione che noi guariamo la gente ieri, oggi e domani è stata mandata 2000 anni fa dalla croce, dal Calvario.
Amen. Grazie Gesù.
Amen, amen. Guarda, dammi un'altra scrittura, Luca 9.
Luca 9. Sì?
Sì, voglio parlare un po' dell'autorità, va bene? Leggi Luca 9, 1 e 2, l'autorità che abbiamo sulla guarigione.
Poi, chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò a predicare il regno di Dio e guarire i malati.
Capisci?
Sì.
Guarda, Matteo 10:1, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire qualunque malattia
e qualunque
infermità.
Infermità.
Capisci? È un potere che i discepoli hanno ricevuto da Gesù e che noi riceviamo tramite lo Spirito Santo. Va bene?
Sì, sì, amen.
Quindi è la sua autorità, il suo potere in noi che guarisce. Guarda, dammi una scrittura, guarda, Atti 3:12.
Atti 3:12. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui?
Capisci?
Sì.
E cosa dice il prossimo?
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei padri nostri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, okay, nonostante egli avesse deciso di liberarlo.
Amen. Quindi, capisci cosa sta dicendo qui? Sta parlando di Gesù, sì, e dice: uomini, non guardate a noi, non è il nostro potere, è il potere di Gesù Cristo, attraverso, sì, di un potere che abbiamo ricevuto qui per dopo l'esurrezione.
Dice non... in 16, dice infatti.
Come?
In versetto 16,
sì,
dice: okay, e per la fede del nome di Gesù, mm-hmm, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome.
Amen.
E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione della membra in presenza di tutti voi.
Amen, perfetto. Quindi, e quando andiamo a fare guarigione, ricordiamoci, abbiamo questo potere, lasciamolo libero, non permettiamo ai nostri dubbi o insegnamenti religiosi di destra o di sinistra che ci distolgano da questo, che rallentino questa potenza, lasciamo questa potenza libera operare attraverso di noi, non diventiamo un ostacolo, dobbiamo essere come una fontana che lascia liberamente l'acqua di vita scorrere e non limitata dai limiti religiosi. Amen?
Amen, amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Va bene, andiamo nel Matteo 10, guarda.
Sì.
Matteo 10, verso 5, leggi.
Matteo 10, 5. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino.
Amen, amen. Quindi... cosa dobbiamo fare? Quando andiamo a guarire, cosa dobbiamo dare, Angela, quando andiamo a guarire?
Messaggio, predicare.
Esatto, dobbiamo dare la Gesù. Quando andiamo a guarire, molti pensano dobbiamo dare la guarigione, logica, no? Però
sì,
no, dobbiamo dare Gesù, non la guarigione prima di Gesù, ma Gesù prima della guarigione.
Ah.
Gesù è la guarigione, ma quello che voglio dire, prima di dire sei guarito in nome di Gesù, assicuriamoci se questo qua ha bisogno della salvezza.
Amen.
La nostra chiamata non è solo di guarire ammalati, le cui anime potranno poi perdersi ugualmente all'inferno,
uh-huh,
ma di innanzitutto dare la salvezza e di assicurarci che queste persone abbiano la salvezza. Va bene?
Sì.
È inutile guarire se quello c'ha l'anima ammalata, che non c'è ancora la salvezza. Se preghiamo con uno che è infermo, ammalato, che non è fratello, dobbiamo vedere prima se ha bisogno della salvezza, chiedergli se vuole ricevere Gesù e il suo Spirito Santo, e questo non è un buon consiglio, ma questa è una cosa molto importante, essenziale, primaria. Io personalmente, la mia testimonianza è che cerco sempre di pregare, tu lo sai, per entrambi le cose.
Sì.
Quindi se riceve Gesù e il suo Spirito Santo e poi anche per la loro guarigione, ma la salvezza deve essere sempre la priorità. Guardami la scrittura, guarda, Marco 16, 17.
16, 17. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male.
Quindi, capisci, la guarigione insieme ad altri segni sono segni che confermano la predicazione, capisci?
Sì, e poi dice: imporranno le mani agli infermi e questi guariranno.
Sono tutti, esatto, la guarigione è uno dei tanti segni che accompagnano la predicazione per confermare la predicazione,
sì,
capisci? Quindi è un modo di mostrare che Gesù è la verità. La guarigione, ma la priorità non è la guarigione, è la predicazione del Vangelo che salva le anime. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Facciamo un'altra pausa musicale e poi, cari fratelli, continuiamo parlando della guarigione. Il canto si chiama Ti difenderò.
Sono qui per aprirti il mio cuore, colmo d'amor per te, abbracciandoti intensamente, tu guarirai. Ora lascia il mio spirito agire dentro te, è un cuore di carne, io ti donerò e tu. sarai solo mio, come pupilla del mio occhio io ti difenderò. Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò. Lasciati andare in me alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.
Sono qui ai tuoi piedi, Signore, perché tu entri in me, abbracciandomi intensamente, mi guarirai. Mettimi nel tuo cuore compassionevole, pronuncia il mio nome, salvami, Signore Gesù. Sono tuo, basta una sola tua parola ed io nuova vita avrò.
Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò. Lasciati andare. Anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re. Pastore, io il re.
Grazie Gesù che oggi stiamo imparando come ricevere la guarigione miracolosa di Gesù, e la cosa più importante che abbiamo imparato è che dobbiamo solo venire a Gesù con fede, chiederla, riceverla, perché Lui già ci ha dato la guarigione. Ma solo credere in Lui, perché è Lui che fa tutto. Non dipende da noi, la nostra potenza, la nostra santità, dipende da Gesù. E questo lo fa più accessibile, più facile.
Grazie Gesù. Tu, fino adesso qui è stato tutto chiaro, come ti sembra?
Sì, mi sembra che facciamo molto semplice la guarigione, e dovrebbe essere così. Se Gesù fa tutto, deve essere semplice. Non dobbiamo seguire qualche dottrina e tradizioni, ripetere preghiere per, non so, 100 volte, o forse digiunare. Ah, infatti, il digiuno è importante?
Oh, guarda, il digiuno semplicemente non è che servono lunghe preghiere speciali, lunghi digiuni o cosiddetti cose ritualistiche. Il digiuno è buono, può servire in certi casi, ma solo per aiutare gli ammalati a volte a mettersi sul serio, a cuore pieno e disperato, capisci?
Okay.
Il digiuno va bene, ci sono dei momenti che il digiuno serve. L'importante è che non sia istituzionalizzato, che non diventi un ritualismo. che devi farlo per guadagnarti qualcosa. Il digiuno non serve a niente tranne che concentrarsi sul Signore. Se ti serve il digiuno per concentrarti sul Signore o un problema particolare, fallo.
Okay.
Ma non è che il digiuno ti aggiunge niente.
Non ti sana.
Il digiuno è un'opera della carne.
Okay.
Capisci? Come dire, non so, io non mangio adesso, mangio più tardi, che devo pensare, devo pregare.
Uh-huh.
Capisci? Non è che il digiuno in se stesso, come i farisei che digiunavano due volte alla settimana, o in certe chiese ancora oggi digiuno una volta al mese, cioè non ti dà niente. Non è che Dio aumenta i soldi in paradiso perché tu hai speso meno per il cibo, non serve niente. Vabbè. Quindi il digiuno non è quello. Gesù può guarire ovunque, non è indispensabile avere un certo numero di persone, di avere l'olio, tutto questo è bene, ma se queste cose non ci fossero, Gesù può operare lo stesso. In ogni luogo, tempo, situazione, dobbiamo solo chiedere all'ammalato se desidera la preghiera e quindi pregare con fede, capisci?
Allora non ci sono regole.
Non ci sono regole, Dio è di sopra di ogni regola, Dio non è sotto la legge. La legge è venuta per il peccato. Le regole che certe religioni si mettono regole sono delle leggi, dicono che non sono più sotto la legge di Mosè, però si mettono sotto la legge del pastore, della chiesa, della religione, e se no di ogni chiesa c'è delle regole diverse. Sono leggi create da uomini. Va bene,
sì,
guarda,
sì.
Leggiamo Efesini 3, guarda. 3, sì? 19 e 20.
3, 19.
Okay.
E conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria.
Quindi è Gesù che opera, la guarigione, i miracoli, la potenza sono tutti in Lui.
Uh-huh.
È Lui che opera in noi, quindi Lui può è attraverso di noi, ma è
sì.
Lui, occhi su di Lui, va bene?
Sì, e dicevi che le guarigioni possono essere istantanee
sì,
o progressive.
Istantanee, abbiamo detto, abbiamo parlato di quello. Può essere immediata o progressiva, e molti infatti si confondono su questo. Spesso è progressiva, dobbiamo mai pensare che uno non è guarito perché non vediamo la guarigione immediata.
Uh-huh.
Parliamo invece con fede, istruiamoli a continuare a credere che i miglioramenti arriveranno. Guarda, Filippesi 1:6, okay, dice: tanti infatti sono guariti gradualmente se non hanno dubitato, capisci?
Uh-huh.
A volte dubitano un po' e la guarigione diventa graduale, capito?
Sì. Filippesi 1:6. Ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Amen. Quindi Gesù comincia l'opera della guarigione e poi la conduce a compimento dopo un po' di giorni.
Sì.
E Giacomo 1:6, leggilo di nuovo, Giacomo 1:6.
Giacomo 1:6. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Come abbiamo detto prima, che non dobbiamo dubitare, ma credere.
La scrittura che abbiamo letto prima si applica anche qui. Non dobbiamo dubitare, perché il dubbio è come se uno familiare, tu gli dici a un familiare, dici io ti voglio bene, dice no, non ci credo. Cioè ti senti male, no?
Sì.
Cioè Dio dice ti guarisco, non ci credo, dubiti.
Ah,
va bene?
Wow, e questo è un esempio buono, sì. Dobbiamo solo concentrarsi su Gesù, pensare a Gesù e la guarigione viene.
Esatto. Focalizzarsi sul Signore, diventare fanatici di Gesù, del suo amore, della sua fede, del fatto che ci ama, che può guarirci, che vuole guarirci e che ci ha già guarito. Queste sono tre domande ottime da fare alle persone che chiedono guarigione prima di imporgli le mani. Io a volte gli faccio queste tre domande. Credi che Gesù vuole guarirti? Sì. Credi che Gesù può guarirti? Primo. Che credi che Gesù vuole guarirti? Fa sì. E credi che Gesù ti ha già guarito? Hai capito?
E questo è difficile dire sì.
E questa
è
una domanda che bisogna rispondere con fede. Capito? A me mi rispondono di sì e guariscono.
Amen.
Quindi vedi, il piano non è neanche di innalzare noi, certi di noi, per farci diventare indispensabili, grandi guaritori. Noi dobbiamo rimanere sufficientemente piccolini, così da poter innalzare gli altri, affinché altri diventino come noi e meglio di noi. Ci siamo? il contrario di quel culto di personalità nei quali molti oggi, molti religiosi, molti nelle chiese stanno sprofondando nel culto della personalità, uh-huh. Suppostamente nel nome di Dio, però è sempre loro che sono in vetrina, capisci? Quindi dobbiamo insegnare, ma guarda prima Tessalonicesi 2, guarda,
okay.
Insegniamo a quelli che vengono guariti e che credono, che hanno nei loro cuori lo stesso Gesù, la stessa potenza che abbiamo noi nello Spirito Santo, e che loro stessi possono essere usati dallo Spirito Santo per guarire altri. Ci siamo?
Sì.
Prima Tessalonicesi 2:13.
Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete.
La parola di Dio che opera in voi efficacemente. Quindi
sì.
Paolo stava dicendo qui, la stessa parola che opera in me e compie miracoli, opera anche in voi, capisci?
Sì.
Quindi, guarda, secondo Timoteo 2 dice, cosa parla? Parla di seguire l'esempio di Gesù e dei discepoli, cosa facevano? Secondo Timoteo 2:2.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri.
Capito? Quindi, qui siamo in un altro topico, un soggetto di insegnamento, un soggetto di continuazione del nostro ministero, della nostra fede, della nostra Chiesa. Non dobbiamo essere gelosi che solamente io, Mister Giuseppe, devo imporre le mani, assolutamente no, ci sono milioni di ammalati in giro.
No, infatti quelli che sono stati guariti sono i migliori di andare avanti con la testimonianza che loro hanno ricevuto la guarigione e guarire gli altri. E
infatti loro hanno finalmente una testimonianza superiore alla predicazione del Vangelo.
Sì, sì.
Che predichi il Vangelo, un fariseo può farlo, però testimoniare di quello che Gesù ha fatto in te è superiore.
È vero.
Capisci? Un conto è predicare quello che Dio può fare, i farisei lo facevano.
Uh-huh.
Un conto è predicare quello che Gesù ha fatto.
Amen.
Uno dice, ma non credo che c'è un Dio onnipotente e salvatore, non l'ho mai visto. Cioè, alt, io sono stato guarito da Gesù, e quello è molto difficile da negare. Dirti, no, sei un bugiardo, ma aspetta, ti faccio conoscere le persone che mi vedevano quando ero ammalato.
Uh-huh.
Va bene?
Sì, sì.
Quindi, se voi fratelli che ci ascoltate non avete mai praticato la guarigione miracolosa, ascoltate bene, è molto importante, fratellini, che cominciate quando? Domani? Al più presto.
Però è difficile quando sei nuovo farlo, perché
hai paura,
dubbi.
Devi lanciarti nell'acqua e incominciare a muovere le braccia, vedrai che presto impari a nuotare. Vai nell'acqua, piano piano. Così come impari ad andare i bambini, io ho un bambino di 4 anni, ho imparato la settimana scorsa ad andare in bicicletta, senza le rotelline di supporto. E a tutti i costi mi ha tirato per le braccia, vieni a guardarmi come vado in bicicletta.
Amen.
Così come impari a camminare, a parlare, capisci? Impari,
sì.
I bambini imparano a mangiare senza buttare cibo per terra.
Sì.
Così impari a fare le guarigioni miracolose, prova e non ascoltare il diavolo che ti dice, oh guarda, hai pregato per uno, non hai guarito. Cosa mi interessa?
Uh-huh.
Cosa mi interessa se sto imparando a camminare e cado 100 volte? Io mi rialzo 100 volte e ricomincio a camminare, finché imparo a camminare, finché imparo a guarire, finché imparo a vedere la gente guarita, io continuerò a imporre le mani e vattene di qui diavolo, impongo le mani finché vedo la guarigione e nel nome di Gesù Cristo le vedrò, va bene?
Sì.
Ebrei 13:8.
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen.
È lo stesso Gesù oggi. Ci ha lasciato perdere, se mi diceva che dico che Gesù è diverso, è andato in vacanza, lo Spirito Santo è alle Bahamas a bere Coca-Cola.
Sì.
Lo Spirito Santo è qui, ci battezza. Noi oggi possiamo parlare in lingue, possiamo fare miracoli, possiamo guarire, possiamo scacciare il diavolo. Romani 16:20, cosa dice? Il diavolo è sotto i vostri piedi, dice. Oggi, non ieri, non dopodomani. Amen?
Sì, sì, amen. Voglio dire che una volta eravamo in Perù, l'anno scorso, abbiamo pregato davanti a una chiesa, infatti è una chiesa cattolica,
mm-hmm.
Abbiamo pregato per un uomo che era in una sede di, how do you say, wheelchair?
Una sedia a rotelle?
Sì, era in una sedia a rotelle.
Poi era un po' di nascosto perché i predicatori sì. Non ci fanno pregare per gli ammalati e non li capiscono, poveracci, queste cose.
E questo uomo non si è alzato dopo la preghiera. E dopo che siamo andati a casa, io era molto...
I was very angustiata.
Yeah. Infatti mi ricordo che piangevo. Perché? Perché io credevo nella guarigione. Ho visto...
specialmente che tantissimi altri erano guariti.
Sì, e ho visto anche Dora guarita. Dora, che la conosco da tanti anni, e lei per 7 anni, dopo che io l'ho conosciuto, per 7 anni è stata sempre inferma, non poteva camminare.
Mm-hmm. Non poteva stare in piedi per più di mezz'ora.
Sempre in letto, non poteva andare a evangelizzare. E dopo 7 anni, una mattina si è alzata guarita. Ho visto guarigione, ho visto la mia madre guarita.
Però lei per 7 anni ha continuato a credere che Gesù l'aveva guarita.
Ho visto i tuoi bambini tante volte guariti. E adesso questo uomo non si è alzato. E io piangevo e chiedevo a Gesù perché. Credo che tu guarisci, credo che tu ci hai dato questa autorità. E poi quella notte Gesù mi ha risposto in un sogno. E mi ricordo tutto di questo sogno. Ho visto, io camminavo su una strada e Gesù era dietro a me, camminando con me. Però ho visto davanti a me un screen.
Uno schermo.
Uno schermo. Era la faccia di un uomo che mi parlava, era un uomo malvagio. Io sapevo nel mio cuore che era il diavolo. E il diavolo mi diceva: se io ti do questa vittoria di guarire quell'uomo, allora saprai che il prossimo potrai risuscitare i morti.
Allora in questo modo tu saprai che presto tu risusciterai anche i morti. Cioè perché
e allora mi sono svegliata con la risposta che è il diavolo che non vuole, che tratta di ostacolarmi, di lottarmi. Però se io sgrido il diavolo, il Signore ci dà questa potenza e potremo anche risuscitare i morti.
Amen, ci credo. Ci credo assolutamente. Ci sono molti credenti nel mondo oggi che risuscitano i morti.
Wow.
I morti più difficili da risuscitare sono i morti nelle chiese che non vogliono alzarsi dalle panchine. Quello è il mio lavoro. Io sono specializzato in quel tipo di resurrezione. Mi piace far risorgere i morti spirituali che sono morti sulle panche di chiesa. E purtroppo sono gente sincera, c'è molte pecorelle sincere, dolcissime, però questi pastori niente da fare, non li tengono incatenati nelle con catene di dottrine che se si alzano quella panca vanno all'inferno.
Amen.
Se vanno fuori a evangelizzare prima ci servono diplomi, non serve niente.
Amen.
Ti serve solo l'amore di Gesù Cristo.
Amen, grazie Gesù. Quindi non credere ai dubbi che il diavolo ci manda, perché lui non vuole che noi riceviamo questa fede di guarire gli altri, però non credere al diavolo, lottare contro di lui finché se ne va. E sì, il Signore ci ha dato la potenza e l'autorità di guarire i malati, sgridarlo, e lui nel nome di Gesù deve che andarsene. Come abbiamo letto, ogni ginocchio deve piegarsi davanti nel nome di Gesù.
Amen.
E lui deve andarsene.
Amen. Ogni demone è sottoposto al nome di Gesù.
Amen.
Se continuiamo a credere, quando il cane abbaia e ci spaventiamo, sai, si dice, tutti sanno la storia, che se tu scappi quando un cane abbaia ti morde di solito. Mm-hmm. Perché il cane dice ha paura,
sì.
Quindi posso morderlo.
Sì.
Però ogni volta che io ho incontrato un cane che mi abbaiava e sapevo questa storia, mi mettevo fermo, lo guardavo, gli puntavo il dito o lo sgridavo a nome di Gesù o gli dicevo stai fermo, e il cane, grazie di Dio, non mi hanno mai morso. E ho avuto esperienza anche di diverso, perché se andare in giro a evangelizzare tutta la mia vita ho incontrato cani, però grazie a Dio non mi ero mai morso e ho avuto anche esperienze con cani.
Sì.
Guarda Matteo 7:8, leggi.
Matteo 7, verso 8?
Sì, 7:8.
Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
Capisci? Vuol dire la guarigione viene sempre prima o poi, ma solo se continueremo a imporre le mani agli ammalati, continueremo a credere, continueremo a comandare la guarigione, continueremo a sgridare il diavolo, continueremo a dichiarare la gente guarita, se continueremo a continuare,
Amen.
Capisci? Se non ci fermiamo,
Amen.
Capisci?
Amen, don't give up, non ci rendiamo. Amen. Prima o poi il diavolo se va, dobbiamo sempre lottare contro di lui, prima o poi se va, nel nome di Gesù.
Guarda, ti ricordi, ho raccontato la storia della battaglia di Trafalgar?
No.
Ricordo quando ero a Londra, io ho pregato per il cielo Spirito Santo in una piazza, si chiama Trafalgar Square, piazza grandissima, con un grandissimo pilastro, con l'ammiraglio Nelson. E grandissima quella piazza. Nelson era l'ammiraglio che guidava la battaglia di Trafalgar. Le navi inglesi combattevano nel 1800 le navi, la flotta di Napoleone, che si era unita alla flotta spagnola. Quindi le due potenze navali, Spagna e Francia, combattevano contro l'Inghilterra nella battaglia di Trafalgar. E le forze erano eque, erano come 50-50. Uh-huh. C'erano questi super navi con 50, 80, 100 e più cannoni, e che si sparavano in continuazione. E la battaglia era sempre equilibrata, erano due flotte potentissime, flotta spagnola e francese di Napoleone da questa parte e la flotta inglese dall'altra parte, lì che poi l'Inghilterra proprio poi ha conquistato, diciamo, la maggioranza del mondo con l'impero britannico. E alla fine della battaglia, come sappiamo, ha vinto Nelson. Uh-huh. E poi hanno chiesto dei francesi: perché avete perso? Perché la battaglia hanno vinto gli inglesi? E i francesi hanno detto che gli inglesi non erano superiori.
Allora?
Gli inglesi non è che avevano più potenza di cannoni, più potenza di armamenti, non avevano una strategia particolarmente superiore. E perché avete perso? E sai cosa ha detto? Cosa ha detto? Hanno
cosa?
Risposto: abbiamo perso perché loro non volevano arrendersi.
Uh-huh.
continuavano per sempre.
Grazie Gesù.
Infatti, chi conosce gli inglesi, è stato in Inghilterra 3 anni e mezzo, sono teste dure, nel bene e nel male. E Dio li benedica, quando sono nel bene sono missionari eccellenti. Hanno evangelizzato grandissima parte del mondo, i missionari viaggiavano con le navi da guerra britanniche. E io sono stato in India, ero lì diversi anni, e ho incontrato fratelli missionari inglesi, e ho visto missioni delle chiese anglicane. CSI si chiamavano, Church South India, l'India divisa in due, sud e nord. CSI è la Church South India, che vuol dire la chiesa del sud dell'India, e sono chiese anglicane degli inglesi, che erano stabilite nel 1800, quando sotto la famosa regina Vittoria Cristiana, che permetteva ai missionari di viaggiare sulle navi da guerra. Mm-hmm. Per questo che il sole non tramontava mai sulla bandiera inglese, perché avevano colonie in tutto il pianeta e Dio li benediva gli inglesi.
Sì.
Non erano perfetti, eccetera, però, contrariamente dal nuovo impero occidentale di oggi, gli americani, e gli inglesi erano molto cristiani, gli americani di oggi sono anticristo. Capisci? Quindi hanno vinto la battaglia gli inglesi solamente perché non si sono arresi. Ora, se noi continuiamo a insistere, a pregare, a sgridare il diavolo, a invocare Gesù, a ringraziare Gesù che la guarigione è avvenuta, a continuare a comandare il diavolo di starsene sotto i piedi di Gesù Cristo e anche i nostri, il suo corpo, vinceremo.
Amen.
Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Alleluia.
L'importante è non mollare, anche se stai morendo, non mollare. Se morire, muori. Ciao, arrivederci. Mandami una cartolina celestiale. Scrivimi
Amen.
Dal cielo.
Però muori in fede.
Ma muori in fede.
Amen.
Cioè, se sulla croce devi andarci, se i chiodi devono entrare nella carne, può essere in due modi. Puoi farlo mormorando, lamentandosi e che aumenti la pena, oppure muori in fede. Dice: gloria al Signore, sto arrivando a Gesù. Amen.
Grazie Gesù.
Amen. Amen. Grazie Signore.
Amen.
Quindi continuiamo a credere. Continuiamo a chiedere, a credere, e prima o poi otterremo da Dio, cosa otterremo? I miracoli di cui abbiamo bisogno per la sua gloria. Miracoli di cosa? Miracoli di liberazione, miracoli di resurrezione dei morti, da particolari e difficili guarigioni miracolose che solamente i miracoli possono guarire. Guardami la scrittura, Giovanni 14, guarda. Dobbiamo solo continuare senza dubitare. Verso 12 al 14.
Giovanni 14, 12.
Sì, fino al 14.
In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.
Capisci? Gesù sta dicendo, faremo opere maggiori di Gesù. Faremo opere maggiori di Lui.
E perché è Lui che le fa.
Perché è Spirito Santo attraverso di noi. Cioè, Gesù non è geloso come certi di noi pastori. Oh, questo per favore, calma, il pastore sono io, se la gloria non viene a me, poi la chiesa si spacca, diventa 2-7, ma la gloria è dargli a Gesù, e che la chiesa diventi 107, 100, 100 chiese, sì. Gloria a Dio.
Amen.
Migliaia di fratelli sono passati dalla mia missione in questi 40 anni, migliaia. Alcuni sono diventati pastori, altri sono diventati guaritori, altri sono diventati evangelisti, di tutte le parti. Ci sono fratelli, non sono mica geloso, io li benedico, ma che sono bravi come me e meglio di me.
Grazie,
la mia
Gesù.
Gloria davanti al Signore non sarà che ho tenuto tutto sotto i miei piedi, ma che ho innalzato i piedi degli altri. Che ho permesso loro che scalassero sopra di me, mettendo i loro piedi sulle mie spalle per scalare la montagna.
Amen.
Questa sarà la mia gloria davanti al Signore, aiutare altri a essere meglio di me. Questa è la mia gloria davanti a Gesù.
Amen.
Non è avere una macchina più bella, stiamo pregando per una macchina migliore, questa si rompe sempre.
È vero,
fratelli,
sì.
Pregate che Gesù prevede una, stiamo pregando per una Jeep.
Sì, volevamo venderla questa.
C'è il cartello, dice vendisi. Allora, però non mi interessa se c'è una macchina migliore o no, mi interessa che i miei figlioletti, i miei bambini, che voi che ascoltate, che possiate nel nome di Gesù Cristo diventare meglio di me. Questa è la mia gloria.
Grazie Gesù.
Che io oggi mi sono misurato con mio figlio di 14 anni, Davide, abbiamo scoperto che è più alto di me.
Da 14 anni.
14 anni. Quindi, e lì fa scherzi, ridere, abbracciarsi, è la mia gioia, no? Perché i bambini, i miei figli sono più grandi di me. È la mia gloria, grazie Gesù, un miglioramento alla generazione. E così è lo stesso nello spirito. Infatti tu, Angelo, lo sai, sono molto contento quando voi interpretate, date profezie, quando
sì.
guarite le persone, imponete le mani ed essi guariscono.
Sì, sì.
Gloria a Dio?
Sì, amen.
Amen, andiamo avanti. Hai letto?
Giovanni 14, 13. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò.
Amen. Quindi chiediamo, chiediamo, chiediamo. Giovanni 16, 24.
16, 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.
Amen. Primo Giovanni 5. Guarda, andiamo avanti. Quindi, finora avete chiesto niente. Chiediamo a Dio di spostare le montagne, montagne dei problemi, montagne dell'anticristo. Di risorgere, di far risuscitare i morti, di far guarire persone che hanno 50 malattie,
amen.
Di scacciare 1000 demoni. Chiediamo, chiediamo e crediamo. Prima Giovanni 5,14.
14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Amen.
Amen. Quindi, qual è il segreto? Chiedere secondo
la sua
volontà.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi, gloria al Signore, entriamo. Il segreto sta nell'entrare nella volontà di Dio. Dio non sarà il nostro giocattolo. Non è perché costruiamo una catapecchia religiosa con 4 croci sopra. Dio non farà quello che vogliamo noi. Dobbiamo entrare nella sua volontà. Va bene?
Voglio dirti come 10 anni fa, quando abbiamo cominciato a credere nelle guarigioni miracolose, eravamo in Est Europa e mi ricordo che camminavamo nella strada e a volte tu avevi questo desiderio di mettere in pratica gli insegnamenti, la guarigione, però eravamo proprio all'inizio e fermavi la gente sulla strada.
Sì, ti ricordi.
Tu, Giuseppe, li fermavi sulla strada, posso pregare per te perché vedevi che non potevano camminare o che avevano qualche problema
eravamo
di salute.
A Cluj, ti ricordi?
A Cluj. E questi scioccati, oh, ok, chi sei? Però dopo pregavi per loro, evangelizzandoli e tutto. E a volte non erano sanati, però
no.
Questo non ti ha scoraggiato.
No, non sempre.
C'è sempre quella vergogna, lo sai, che senti dentro. Oh,
che il diavolo ti fa sentire vergognoso, oh, cosa succederà che se non guarisce? Ehi, diavolaccio, vattene. E se guarisce?
No, però tu hai detto che i fratelli che stanno cominciando adesso a pregare per guarigioni, di avere la fede di farlo. Anche se sentono la paura, i dubbi, anche se hanno vergogna a volte. Tu li hai incoraggiato in due parole di andare avanti, cominciare a pregare, anche se non vedono all'inizio la manifestazione della guarigione.
Amen, amen.
La parte più difficile è trovare il coraggio di pregare, quando lo sai che io non ho questa fede ancora, sto imparando.
Gloria a Dio. Quindi mai scoraggiarsi, mai fermarsi,
amen,
mai smettere, sempre credere, sempre credere. Guarda, se dovesse il peggio venire, cioè che dobbiamo morire, moriamo in fede.
Amen.
Però, alleluia, non moriamo tutti i giorni. Si dice il codardo muore 1000 volte, il coraggioso solo una volta.
Sì.
Va bene, quindi non moriremo tutti i giorni. Quando arriverà quel momento, nessuno lo sa, non ci preoccupiamo. E Gesù dice: non preoccupatevi dell'indomani, più che sufficienti i mali che ci sono oggi, senza preoccuparsi dei mali di domani.
Amen.
Va bene, quindi, e poi con un pochino di fede in Gesù Cristo, cioè chiaro, non è che noi abbiamo il tocco magico, mandiamo le guarigioni, la gente guarisce 1000, magari potesse guarire 1000 alla volta.
Sì.
Quindi a volte guariscono, a volte no, però vediamo a sufficienza guarigioni, che questo ci incoraggia ad andare avanti. E poi il nostro pagamento è quando vediamo la gioia delle persone guarite, le lacrime, quella signora, dico la signora ultimamente guarita del cancro, si è messa a gridare piangendo,
sì,
lode, lode, lode a Dio.
Sì, e dopo un mese sempre lo dava a Dio.
Sì, è ancora guarita.
Quella, è stata guarita, sì.
Quella, il marito invece no.
Sì,
ma uno sarà preso e l'altro lasciato, il marito è ancora malato, lei invece è stata guarita. Quindi non è che guariscono sempre, dipende anche da loro, non è che solo dipende, a volte è colpa del guaritore, a volte è colpa di quello che non vuole guarire.
Sì.
Quindi gloria al Signore, fratelli.
Amen. Voglio ascoltare un altro canto, è sempre Gesù che dice ti guarirò.
Wow,
è sempre un'altra profezia che Gesù canta. E poi dopo questo canto, possiamo dichiarare tutti i nostri fratelli guariti?
Sì, dopo questo canto ci uniamo e dichiariamo guarigione per tutti quelli che sono tutti insieme.
E anche per te, Giuseppe.
Anche per me, per la mia tosse.
Amen.
Ti guarirò riversando su di te il mio balsamo, il mio amore, ti curerò, ti guarirò. Ti guarirò, sanerò ogni ferita, perché sono il tuo Signore, il tuo pastore, ti guarirò. Alza in alto le tue mani e lodami con il cuore, poi entrerò nella tua vita e prenderò dimora dentro te. Ti rigenero, ti do nuova forza, la lebbra non c'è più, ora alzati e cammina, ora che puoi. Tu vieni e seguimi, ti guarirò riversando su di te come olio il mio perdono, ti salverò, ti guarirò. Ti guarirò da ogni tenebra dal fondo, ti sollevo, ti do forza, sono il tuo Dio, ti guarirò. Alza in alto le tue mani e lodami con il cuore, poi entrerò nella tua vita e prenderò dimora dentro te. Ti rigenero, ti do nuova forza, la lebbra non c'è più, ora alzati e cammina, ora che puoi, tu vieni e seguimi, mi guarirai, perché sono il tuo Signore,
che tu sei il mio pastore. Ti guarirò da ogni tenebra, dal fondo mi sollevi e mi dai forza.
Grazie Gesù. Gesù dice ti guarirò. Questo perché Lui già ci ha guarito a tutti noi. Ci ha guarito sulla croce 2000 anni fa. Siamo guariti, siamo stati guariti. Come dice in 1 Pietro 2,24, abbiamo letto all'inizio del programma. Siamo già stati guariti per le sue lividure. Dobbiamo solo credere e prendere la guarigione. It's ours.
Amen, è nostra.
È nostra.
La guarigione io credo che comincia con la comunione con Gesù, la nostra comunione col cuore di Gesù, cuore a cuore. Dobbiamo pensare come Gesù, dobbiamo diventare Gesù, il corpo. Dobbiamo essere Gesù, praticamente, lui è il capo e noi il corpo. Grazie Gesù, gloria a te Signore. Tu mi parlavi di quel ragazzo ungherese che...
Sì, in questa pausa musicale parlavamo di un fratello, lui è ungherese però, vive in Italia, e lui ci ha scritto prima volta dicendo che ha bisogno di preghiere perché soffre di una malattia che non la lascia dormire
la notte.
Nella notte, tutte le notti ha
attacchi di panico
e attacchi demoniaci. E aveva questi disturbi notturni, si svegliava come paralizzato.
Sì, gli avevano prescritto delle medicine che per le quali ha perso 11 denti.
Sì, e poi anche la memoria, ti affetta tutto.
Sì, praticamente era.
E poi ha chiesto preghiera. E mi ricordo che specialmente tu, Giuseppe, hai messo tutto il tuo cuore per pregare per questo fratello.
Sì, perché Gesù me l'ha messo nel cuore, sai.
Lo abbiamo fatto tutti insieme, però mi ricordo che tu hai detto anche durante la notte, ti svegliavi tante volte pregare per lui.
Sì.
Perché la sua problema era durante la notte.
Sì.
E dopo 3 giorni lui ci ha scritto che dorme come un bambino.
Gloria a Dio.
Tutti i disturbi notturni sono spariti e dorme come un bambino. Era così felice, finalmente può riposare, perché durante il giorno lavora e durante la notte non poteva dormire. Era una vita di tortura.
Gloria
Però
Signore.
Ha detto che dorme bene. Adesso sono già passati come 3 mesi e sta bene.
Gloria
sta
Signore.
Bene, grazie Amen. Gesù.
Questo è l'amore di Gesù.
Amen.
E' l'amore di Gesù che ci guarisce.
Sì.
E dobbiamo collegarci, sentire... L'amore di Gesù, è tutto l'amore di Gesù, col sangue che lui ha donato, col sacrificio. Vedo Gesù in questo momento, lo vedo camminando verso il Calvario, porta la croce, si avvia, cammina, sottomesso, rassegnato, va a pagare il prezzo per noi. E non doveva farlo, non era necessario, non ha guadagnato niente, diciamo. Lui era già Dio prima che morisse sul Calvario, era già con Dio prima che il mondo fosse creato, era sempre stata la parola di Dio, non è che è diventato parola dopo. Gloria al Signore, è stato solo per amore, amen. E quindi quando noi aiutiamo, guariamo, facciamolo per amore,
sì.
Non per innalzare la nostra religione, solo per amore, amen.
Amen.
Vuoi che diciamo questa preghiera di guarigione, che Gesù guarisce tutti quelli che ci ascoltano,
Amen.
Compresi me, te, tutti quanti.
E poi voglio dire prima che abbiamo già spiegato, però è importante, anche se non vediamo un miracolo davanti ai nostri occhi, a volte lo vediamo, però anche se non lo vediamo, credere che Gesù ci ha guarito, anche se la guarigione è progressiva, credere, io sono stata guarita. Perché noi abbiamo visto tante testimonianze di questo tipo, per esempio... Tu sei andato, Giuseppe, a un ospedale sempre con Dora. C'era una ragazza giovane di 20 anni che già aveva 3 figli e aveva un tumore sul cervello. stava morendo.
Un ragazzo giovane, 21 anni, 3 figlie, sì.
Stava morendo nel letto dell'ospedale, e era inconsciente.
I dottori avevano...
Era inconsciente?
Era, quando siamo arrivati era inconsciente, poi ha aperto un po' gli occhi e li chiuse di nuovo.
Però non potevi parlare con lei, evangelizzarla,
no,
niente?
Non riuscivo a rispondere. I medici hanno rinunciato, hanno portato la via, che non c'è più niente da fare.
Sì, e poi ha fatto una preghiera insieme con i familiari. C'erano alcuni che erano un po' superficiali.
Sì, c'erano una quindicina. Mi pare che erano zingari questi. Erano zingari, sì, pentecostali. Sì, erano zingari pentecostali questi. E erano una quindicina e erano evangelici, credevano alla guarigione. Però prima di imporre le mani, Gesù mi ha detto: c'è qualcuno qui che non crede, ma devi metterli fuori. Uh-huh. E allora ho detto: fermiamoci, usciamo tutti quanti nel corridoio. Sono usciti nel corridoio. E ho pregato Gesù che mi desse discernimento per capire quali erano quelli che non credevano. E allora ho fatto una domanda difficile, ho detto: chi è che qui crede che Gesù l'ha già guarita? E allora credo un 13 hanno alzato le mani di scatto, e due invece erano due fidanzati, uh-huh. una ragazza, solo 20 anni così, si sono guardati in faccia e lentamente hanno alzato le mani. E allora gli ho detto: voi due gentilmente non entrate dentro a pregare, state fuori.
Wow.
E sugli altri invece venite con me. E allora mi si sono offesi, l'uomo si è offeso, mi ha guardato, anche la donna era stravolta: come ti permetti, io insieme ai parenti. Uh-huh. E gli ho detto: voi dovete aspettare fuori. E allora sono tornati dentro quei 13, e ti ricordi la testimonianza, la racconto io.
È bello che la racconti tu.
E allora niente, lei era semplicemente, era come una, sentiva, però non riusciva a barbugliare le parole. E semplicemente ho sentito, cioè, che dovevo andare con la fede del Signore, non la mia. E io non posso fare niente. Uh-huh. E allora ho chiesto a Gesù che le mie mani fossero le sue, ho messo le mani sulla fronte, ho unto con olio. E semplicemente ho comandato al diavolo di andarsene, di non tornare, alla malattia di andarsene, di non tornare, al tumore di svanire, madre di 21 anni, 3 figli. Il marito lì che piangeva, e chiesto a Gesù di guarire istantaneamente. Mm. Basta, poche parole, senza troppe chiacchiere, troppe prediche, troppe scritture, mm-hmm. perché credo che ho citato una scrittura o due. Mm. E basta, ha detto: bene, sei guarita, alzati quando vuoi, e il Signore ti ha guarita. Allora gli hanno preso le gambe, gli hanno spostato, tolto le coperte, mosso le sue gambe, messo le gambe per terra, l'hanno alzato per le braccia, l'hanno fatto camminare, ma lei è crollata sulle braccia di qualcuno. Allora l'hanno rimessa a letto, l'ho coperta di nuovo,
sì.
Ce ne siamo andati, e io gli ho detto: guarda che sei guarita, quando vuoi, sei guarita.
Solo per fede, senza vederla,
no, assolutamente,
alzarsi.
Sembrava che non era guarita.
Eh sì.
E ce ne siamo andati, a casa, erano 10 di sera quando sei arrivato all'ospedale. Sono tornato a casa e è stato mezzanotte alla una. Anche al ritorno c'è stata una battaglia del diavolo nel ritorno, che c'era il pastore di una chiesa zingara. Il pastore che, insomma, non so, devo raccontare adesso la storia, no? Comunque è successo, ho fatto una lite col pastore, insomma, ecco. Perché stavo dovevo evangelizzare una coppia, lui non voleva, era una coppia che... ho incontrato una coppia di autostop, li abbiamo caricati e li abbiamo portati. È arrivato alla loro casa, mi hanno scaricati, e come faccio sempre gli ho detto: volete pregare per ricevere Gesù? E allora hanno detto sì, e lei si è messa a piangere. Mm. Era una coppia di sposi, no? Sono quarantina anni. E gli ho detto: perché piangi? Ho detto: perché io sono peccatrice. E loro gli ho detto: vabbè, il Signore è venuto per te, prega per ricevere Gesù. E lei, singhiozzando, fa: non me lo merito. E sapevo che c'era un peso nel suo cuore, ha detto: c'è qualcosa che vuoi confessare? Allora il pastore si è messo in mezzo e ha detto: io lo so, tu hai fatto degli aborti. Mm. E ha detto sì, perché nella certe chiese evangeliche se fa degli aborti va all'inferno. Mm. E allora lui si è messo, gli ha riso in faccia, il pastore gli ha detto: guarda, è inutile che preghi.
Ai, ai, ai.
E gli ha detto: cosa sta dicendo? Non digli questo, Gesù è venuto anche per lei, no? No, ma ti racconto una visione, mi ha detto questo pastore. Mi fa: una sorella della nostra chiesa ha avuto una visione di donne incatenate con delle catene che bruciavano nell'inferno e gridavano e strillavano e dice: Gesù salvaci. E Gesù diceva: no, non posso salvarvi perché avete fatto degli aborti.
Ai, ai, ai.
E gli ho detto: senti, non dire cretinaggine, non dire imbecillità, perché questa visione è falsa. Gesù è venuto per salvare anche quelli che hanno abortito, se si pentono. Qui c'è questa donna che si pente e tu non vuoi che lei prega per il cielo di Gesù. Okay. E lui si è messo a ridere, fa: guarda, sta perdendo tempo. Allora gli ho detto: senti, perché non te ne vai? Gli ho detto: vada lì, siediti dentro nella gabina. Era verso la mezzanotte, nel buio di una strada davanti a casa loro. Siede in gabina, che devo evangelizzare questa gente. Mm. Era andato in gabina, si è seduto, poi è tornato e ha cominciato ancora a dire parole, no? Continuava a dire: ma è inutile che perdiamo tempo. E ha detto: torna in gabina. Allora mi sono arrabbiato e gli ho gridato: va, vattene di qui immediatamente nel nome di Gesù Cristo, ti siedi in gabina e stai zitto. E allora finalmente lui se n'è andato. E ti immagini, lottare il diavolo e anche il pastore. E allora gli ha detto: guarda, lascia perdere. Gli ho dato delle scritture, gli ha detto: Gesù è venuto, guarda, gli ho raccontato della testimonianza, la donna adultera, Giovanni 8, Davide Batseba, non solo ha fatto adulterio, ma ha causato anche la morte di suo figlio, punizione di Dio, poi ha ucciso Uria e Gesù l'ha perdonato. E allora lei si è messa a piangere e fa: ci credi? Sì, ci credo. Ha pregato e si è salvata. Grazie, il marito Gesù. In lacrime anche lui. Ok, Gesù. Quindi quella sera ti dicevo, ho visto di tutti i colori, abbiamo passato, finalmente l'abbiamo portato a casa, già dato passaggio anche al pastore, che portavo anche lui, ed è stata l'ultima volta che mi ha invitato nella sua chiesa a predicare.
Chiaro.
Ah, la fine della storia è che
l'ospedale, la testimonianza dell'ospedale.
Sì, era sabato di sera, la preghiera.
Avete pregato, però non avete visto,
abbiamo visto niente, era una situazione che non si vedeva la guarigione. L'indomani mattina riceviamo una telefonata verso... mattinata, mi fa la donna col tumore, si è alzata, si è sentita benissimo, è in chiesa che prega, è andata in chiesa, sta pregando e cantando al Signore.
Sì. Ha lasciato l'ospedale?
Ha lasciato l'ospedale, è sana,
sì.
Sanissima, camminando, andando in chiesa a pregare, a cantare, e tutt'oggi è sana.
Sì, amen.
Sana è. Amen. Quindi questo voglio dire, anche se non vedete la guarigione, credete nella guarigione, anche se non vedete il risultato, credete nel risultato.
Amen. Allora, a volte la guarigione può essere progressiva, però crediamo, non ci rendiamo, perché Gesù ci ha sanati. E ripetere questo affinché vediamo la guarigione. Siamo stati guariti.
Adesso vorrei pregare per tutti noi. Alziamo una mano al Signore. Signore, nel nome di Gesù Cristo, ti chiedo che guarisci tutti i fratelli che mi stanno ascoltando, Signore.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù, Signore, nel nome del tuo sangue, Signore, nel nome del tuo sacrificio sul Calvario, comando ogni demone, ogni malattia, ogni infermità, ogni maledizione di uscire dai fratelli. Fratelli che mi ascoltate, qualunque peccato, pentitevi nei vostri cuori.
Amen.
E siete perdonati.
Amen.
Nel nome di Gesù, Signore, prego e comando qualunque maledizione del diavolo, qualunque stregoneria, qualunque malattia, prego in questo momento che queste malattie escano, queste stregonerie se ne vadano, queste infermità, paralisi, qualunque infermità, fratelli che ci ascoltano, che siano guarite in questo istante, solamente mettendo gli occhi su Gesù, collegando il loro cuore col tuo cuore, Gesù, e ogni fratello che mi ascolta, che crede, deve sapere che c'ha nel cuore lo Spirito Santo, ed è questo Spirito Santo che li guarisce. Non sono io, non è il predicatore, è lo Spirito Santo. Io sono solo una guida, Signore.
Amen.
Quindi, Gesù, ti voglio ringraziare.
Amen. Grazie, Gesù,
per questa guarigione. Fratelli, pregate con me alta voce, o sussurrate, o ripetete nel cuore: Gesù, ti ringrazio che mi hai guarito, ti ringrazio che mi hai liberato, ti ringrazio che sono sano, ti ringrazio che hai pagato col tuo sangue per la mia guarigione. In questo momento, Signore, comando qualunque malattia, qualunque spirito del diavolo uscire dal mio corpo, e che la tua benedizione, il tuo Spirito Santo mi pervada, mi guarisca, mi benedica, affinché possa amarti, lodarti, onorarti, servirti, seguirti.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Invito a leggere la tua parola, darla, predicarla, evangelizzarla senza vergogna.
Amen.
Non voglio essere come quei vergognosi dell'Odicea che si vergognano di te, Signore. Io voglio morire per te. Non
Grazie,
vergognarmi
Gesù.
Di te.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Gesù, che sono sano,
Grazie,
sanato. Grazie che hai inviato la tua guarigione.
Amen.
E fratelli che mi ascoltano, che non sono stati ancora battezzati nello Spirito Santo, pregate adesso: Signore Gesù, riempimi di Spirito Santo, battezzami nello Spirito Santo, riempimi del tuo Spirito affinché possa avere i tuoi doni dallo Spirito, la tua potenza. E capisco, se mi rendo conto, che la chiamata primaria dello Spirito Santo è di andare a evangelizzare, come dice in Atti 1:8. Voi mi sarete miei testimoni. Così ti ringrazio, Gesù. Voglio essere tuo testimone, Signore, non vergognarmi di te. Voglio vivere per te, se necessario, morire per te.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
E aiutami, Gesù, a essere un testimone a casa mia, con i miei familiari, particolarmente quelli che non credono. Aiutami a essere la tua presenza in mezzo a loro e con loro, e guidarli a te, sia che vogliono sia che non vogliono. Guidarli a te col tuo amore, con gentilezza, e non vergognarmi di evangelizzarti a parenti che mi perseguitano, a quelli che non credono, a quelli che mi prendono in giro, a quelli che si fanno beffe di me e della tua parola. Amarli con la parola, ma dagli la verità, e aiutami a continuare, Signore, a venire da te, trasportando la mia croce, e seguirti, Signore. Nel nome di Gesù Cristo prego. Amen.
Amen. Amen. Amen. Grazie Gesù. Preghiamo anche per Emanuela. E speriamo che ci stai ascoltando, Emanuela. Ti vogliamo bene. Gesù ti ama tanto. E Gesù ti ha guarita. Gesù ti ha guarita già. Ti dichiariamo guarita, Emanuela.
Amen.
La leucemia deve inginocchiarsi davanti al nome di Gesù.
Gesù Cristo.
E davanti a Gesù tutti i mali del tuo corpo devono andarsene via in questo momento, in questo
Amen.
Istante.
Amen.
Nel nome di Gesù, Emanuela, sei guarita.
Amen.
Sei guarita. Abbraccia Gesù e ringrazia Gesù perché Lui già ti ha guarita. Amen, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Bene, io li lascerei con questo. Bene, qui sono le 11:23.
Amen.
Concludiamo con, mettiamo di nuovo quel canto, Ti difenderò.
Ok.
Ascoltatelo bene, fratelli, Ti difenderò, è una profezia.
Sì.
Messa in musica da amati fratelli.
Grazie Gesù.
E vi salutiamo con questo, fratelli. Aspettiamo le vostre comunicazioni, i vostri messaggi. Per favore, che i vostri email, che se li potete fare succinti e riassunti, che
sì.
Siete molti, e cerchiamo di rispondere a tutti.
Amen.
Se possiamo, quelli che non possiamo, confidate.
Amen.
Siamo molto, molto pochi. Qui siamo pochi nella missione. La messa è grande, le pecore sono tante, le pecorelle sono tantissime, il lavoro è tanto, noi siamo pochi.
Sì, però anche se a volte non vi rispondiamo subito, scusateci per il ritardo, avete pazienza e prima o poi lo faremo.
Se non riusciamo a farlo di persona come vorremmo, vi rispondiamo per radio.
Sì.
E un ringraziamento particolare ai fratelli che mandano le decime, che permettono la nostra missione di continuare.
Sì,
e quelli che non mandano niente, vi vogliamo bene lo stesso, vi amiamo, fratelli.
Grazie,
vogliamo
Gesù.
Servire anche voi.
Amen.
Dio vi benedica, vi vogliamo bene.
Amen. Ti difenderò.
Sono qui per aprirti il mio cuore, colmo d'amor per te, abbracciandoti intensamente, tu guarirai. Ora lascia il mio spirito agire dentro te, è un cuore di carne. Io ti donerò e tu sarai solo mio, come pupilla del mio occhio io ti difenderò. Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà, solo confida in me, nella misericordia mia,
e sarò il tuo pastore, io il re.
Sono qui ai tuoi piedi, Signore, perché tu entri in me, abbracciandomi intensamente, mi guarirai. Mettimi nel tuo cuore compassionevole, pronuncia il mio nome, salvami, Signore Gesù. Sono tuo, basta una sola tua parola ed io nuova vita avrò.
Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò. Lasciati andare. Anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re. Sarò il tuo pastore, io il re.